Buonasera consiglieri, prendiamo posto. E chiedo al segretario di procedere con l'appello. Prego segretario.
Buonasera. Angeli William.
Presente.
Presente. Azzolini Cristina. Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola, assente giustificato. Bortot Mario.
Presente.
Bresciani Stefania.
Presente.
Cazzanelli Paolo.
Presente, buonasera.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo.
È assente.
Assente giustificato. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossale Nicole, assente giustificata. Di Spirito Giuseppe.
Buonasera, presente.
Ivan Leonardo, assente giustificato. Fait Carlo.
Presente.
Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gai Fas Bianca. È assente. Galli Gabriele.
Presente.
Corici Omar.
Presente.
Luzzi Cristina. Assente. Minucchi Andrea.
Presente.
Miorandi Arianna.
Presente.
Mullici Fation. Presente. Plotger Carlo. Pomarolli Riccardo. Pozza Ruggero. Previdi Mauro.
Presente.
Robol Giulia.
Presente.
Presente. Veronesi Roberto.
Presente, buonasera.
Zambelli Andrea ha comunicato un ritardo. Zucchelli Renato.
Presente.
Bene, allora siamo in 24, possiamo dare inizio alla nostra seduta. Prima di procedere con le interrogazioni, chiedo all'Aula se è d'accordo nell'anticipare il secondo punto all'ordine del giorno. Abbiamo qua la dottoressa, Girardelli, che altrimenti dovrebbe rimanere in Aula veramente per molto tempo. Insomma, io chiedo all'Aula, se c'è qualcuno di contrario? Nessuno, quindi... Ah, prego, consigliere. Prego.
Grazie Presidente. No, prendo la parola sull'ordine dei lavori per dire che avevamo inviato come partito alla sindaca Robol un documento e magari può dirci qualcosa in merito al documento che ha ricevuto sindaca. Grazie.
Allora facciamo come comunicazione da parte della sindaca. Prego.
Sì, consigliere Di Spirito, come stavo appunto dicendo, la nota che è arrivata non è né una domanda di attualità, né un'interrogazione, né con risposta scritta o risposta orale, eccetera. E per questo io le chiedevo poc'anzi di capire bene in che termini era configurata la richiesta. E oggi all'ordine del giorno ci sono una serie di, a parte la delibera che potrebbe passare, che passerà come prima relazione che è un credito edilizio, la delibera urbanistica, poi c'è la presentazione del DUP e del bilancio di fatto negli interventi della sindaca e degli assessori. E quindi stasera direi che rispetto anche alla mole e ai punti delle richieste non c'è spazio, anche perché non configurabile diciamo in realtà in una... Quindi io volevo avere il tempo magari dedicato con il gruppo da voi rappresentato, Cristina Luzzi e lei, e capire bene come procedere.
Grazie Sindaca. Allora abbiamo spostato il punto all'ordine del giorno e procediamo con le interrogazioni. Scusate, è arrivato il consigliere Chiesa, quindi adesso siamo in 25. Allora, ci sono moltissime interrogazioni che hanno ricevuto risposta, quindi cominciamo dalla prima. Ah, però manca la consigliera Gaifas, quindi la spostiamo. La numero 2, Zucchelli, Gruppo Lega Salvini, tra integrazione e contrasto alla povertà. Prego, consigliere Zucchelli.
Grazie Presidente, grazie. E non voglio essere mai educato al mattino al giaccione perché è freddo e mi scuso ma io non riesco a toglierlo.
Mi scuso ma hanno già provveduto ad avvisare chi di dovere, però purtroppo questa sala ha sempre queste problematiche che non si risolvono. Ah. Prego consigliere. Sì.
Sono vicino al collega Renato Zucchetti, però con una giacchettina si sta benissimo, magari diamo anche un'impronta ecologica, no, alla serata, perché voglio dire non mi pare che si stia così male, basta tenere la giacchina, la tengo anch'io che sono solitamente caloroso, ecco è un segnale invece positivo quello di abbassare di qualche grado, visto anche i costi denunciati anche oggi alla Camera, anche dal consigliere, dal deputato Bonelli. Con un intervento piuttosto approfondito e che riguardava anche gli extra profitti delle aziende energetiche. Ecco, se iniziamo con l'abbassare qualche grado, credo che diamo un bel segnale, oltre che far risparmiare le casse del Comune. Grazie.
Ok, il fatto è che non si era proprio acceso da quello che ho capito, quindi comunque sull'abbassare qualche grado sono completamente d'accordo. Prego, consigliere Zucchelli, 5 minuti.
Sì, ringrazio anche dell'intervento del collega Pozzer, ma se magari arrivassero solo anche un brulè e 2 biscotti, magari facciamo serata familiare e potremmo anche essere consigli magari più sentiti, più partecipati. Comunque a parte gli scherzi, sì, sono d'accordo anch'io che se si può risparmiare, ma sicuramente non è qua in consiglio che possiamo risparmiare un grado o due. E grazie Presidente, allora della parola. E, vengo al dunque. La prima interrogazione che ho ricevuto con risposta, e che ringrazio l'assessore di competenza, il signor Previdi, per il fatto che giustamente pensavo e avevo un po' immaginato che non più ricevere la risposta, perché dico dopo anche il cambiamento che c'è stato, una richiesta fatta nel lontano carnevale del 2023, per cui insomma tanti mesi fa, ma diciamo ho avuto una risposta alla domanda che era tra questa problematica che avevo interagito tra integrazione e il contrasto che con la povertà, una povertà che sta continuamente, lei sicuramente nel corrente più di me, e gli ho chiesto appunto anche alcune delucidazioni, appunto è un po' che sta aumentando una povertà, no? C'è una povertà civile, c'è una povertà familiare, c'è una povertà che non è intesa solo una povertà, mio intendimento, magari potevo anche essere più esplicito, ma ne ho occasione, non è solo una povertà economica, la povertà è intesa anche sotto altri fattori che possono essere psicologici, fisici, naturali e anche di altre situazioni che si presentano. Per quello che avevo chiesto, quali erano le sfide che prevedono appunto come i vari interventi e quali erano i contenuti tra il nostro ente pubblico, il privato e sociale, il civismo, a chi è già molto attivo, ma dove si poteva, giustamente come lei ha risposto, dove ci sono già delle buone risposte anche sul territorio, quali erano gli strumenti e le misure di contrasto a questa situazione, diciamo così, sempre più presente di povertà, e quali altre soluzioni si adottava per le infrastrutture sociali dei servizi o collaborazione tra privato e pubblico. Nella sua risposta, che ringrazio, assertiva come sempre e puntuale, nonostante la tempistica, ma mi ha fatto piacere, sono stati evidenziati appunto tutti gli interventi socio-assistenziali delle politiche sociali che sono molto attive, questo non posso andare a contestarlo, cosa che non ho mai fatto. I miei interventi sono sempre stati quelli di una segnalazione attenta alla cittadinanza, attenta ai vari servizi, e unire questi servizi perché possano essere più usufruibili e più, diciamo così, percettibili anche dalla cittadinanza, perché tante volte, assessore, quello che succede di servizi, e lo dico anche in altre situazioni, ce ne sono tanti, non sto qui ad eleggerli perché sicuramente, come lei mi ha scritto, chiunque lo vuole leggere, ce ne sono già erogati, sono pubblicizzati, sono sostenuti, sono finanziati in primis o comunque d'aiuto, e sono tutti erogati con un servizio volti a garantire sicuramente tutto la collaborazione e soddisfazione anche di chi ne ha bisogno. Quello che volevo un attimo sollecitare, anche perché era questo il mio intervento a suo tempo, che non era andare a vedere se le varie attività sociali, private, pubbliche fanno il loro lavoro, perché siete voi che lo controllate e sicuramente lo fate anche bene, era però dire che tante volte chi ne ha bisogno, e anche per la figura, per la funzione che ne ho nel mio lavoro, vedo che tante volte non c'è questa percezione di tutta questa disponibilità di servizi. Tante volte ci troviamo con tanti servizi che sono fruibili ma che il cittadino non conosce. E allora le chiederei appunto, e anche con questo mio intervento, interrogazione che vado a chiudere, era proprio questo, sì, chiederle quali erano, elencarli, enunciarli, perché quelli sono gli atti e chiunque ne può andare ad avere risposta, come questa sera nella risposta alla mia interrogazione con la sua esaustiva risposta, ma era proprio anche quella di chiedere dove non ci fermiamo appunto a quelle attività che sono già attive, ma dove è possibile valorizzare, sottolineare che chi ne ha bisogno veramente c'è qualcosa, c'è qualcuno che può accogliere queste grandi necessità. Grazie assessore.
Grazie consigliere Zucchelli. Ancora lei per l'interrogazione numero 3, violenza giovanile. Prego.
Sì, qui invece è un tema un po' più sentito, un po' più dove ci siamo trovati anche più volte nelle nuove cronache, nelle vecchie cronache. Si pensava che le cronache che si erano presentate a Rovereto, a volte anche impietose, avessero a dover divenire o comunque a sparire, ma vediamo che non è possibile. Non è possibile solo da noi, non è possibile da tutte le parti, questo è certo. Quello che sono gli interventi da fare, più volte se ne ragguaglia, più volte si cerca anche di sottolinearlo, si deve dire cosa si deve fare, però quello che vince tante volte è proprio che mi sembra più e come tante volte tante cose, accusare, lamentare un qualcosa più che il fare. Quando io ho chiesto, visto quanto stava succedendo a suo tempo, perché parliamo appunto nel febbraio di quest'anno, dell'anno scorso, insomma, quali azioni sta mettendo in campo la nostra amministrazione, quali contrasti si possono fare per la violenza giovanile, quale prevenzione efficace vengono coinvolte, è sì vero che abbiamo avuto risposte molto, diciamo anche importanti, con le scuole, con le varie attività, con i psicologi sono stati, diciamo così, dislocati. Quello che però a volte facciamo fatica a capire è che ci sono diversificazioni anche di età nell'ambito dei servizi che vengono a volte coperti. Una risposta che risponde sì a tutte le fasce. È un'interrogazione che però giustamente tante volte si viene così accusati noi della Lega, così per dire che siamo noi che vogliamo sottolineare, che vogliamo rinfrancare, che vogliamo, ma è la verità, è un problema che è un problema esistente a Roverete, non è per quello che era successo a suo tempo, perché adesso se ne è passato un po' di tempo e ce ne siamo dimenticati, ma che qualche ragazzo getti un petardo, una bomba a carta dentro una macchina di chi ne esegue un servizio, altre situazioni di degrado. sabato, altre situazioni di violenza, altre situazioni di gavettoni, altre situazioni di casi che giustamente a suo tempo ne erano stati fatti, o andare in giro per la città e chi ci viene a visitare, ma non ha importanza perché è comodo continuare a dire no, veniamo i turisti, non è vero, vediamo noi stessi cittadini e vediamo, nonostante tutte le nostre telecamere cambiamo, ma non riusciamo a incastrare questi responsabili, pitture continue sui muri, altri danni alle stesse nostre strutture che dovrebbero essere più rispettate. Ecco, tutto per venire a chiudere che anche qui la mia, diciamo così, interrogazione è più portata a un'attenzione più ficcante, più incisiva anche su queste situazioni, ma anche ma non per mettere le mani avanti, ma per concludere a dire che, e sono in chiusura, che se ogni volta dando una domanda e facciamo una risposta, ma poi le attempranze di quello che riguarda il cosa fare e non viene implementato, è ovvio che quando succederà un qualcosa grave saremo qui che ci accuseremo uno con l'altro. Io l'avevo detto, lei mi aveva risposto, perché a lei devo rispondermi, a riferirmi, perché è tra me e lei l'incontro, però sicuramente non mi sembra che a Rovereto la situazione sia abbastanza sotto controllo, nonostante siano implementate i controlli di tutti gli organi che devono controllare, e nonostante tutte le situazioni, è una cosa che sentire, e lo ragguaglio assessore andando in chiusura, che tanti cittadini, più che non mi piace dire cittadini, tanti miei colleghi, tanti miei amici, tanti miei familiari dicono ho paura a girare in certe vie e a una certa ora a Rovereto, io mia figlia non la lascio più andare, io non la lascio più venire in palestra, io non la lascio più andare dall'amichetta da sola, beh oddio, un punto di dialogo, un punto di discussione dovremo sicuramente farlo. Grazie assessore.
Grazie consigliere. Allora passiamo alla numero 4, Luzzi di Spirito, primo stemma di Rovereto. Prego consigliera Luzzi.
Sì, mi spiace che sia uscito un consigliere di Spirito che ha fortemente voluto questa interrogazione.
Vuole che la facciamo dopo? No, semmai, ok.
Ci vede anche casomai in streaming, non è un problema. Allora, sì, effettivamente era stato rilevato che in via Rialto, in particolare al civico 48, vi era uno stemma appunto riportante il simbolo di Rovereto. Io ho letto la risposta della assessora Cossali e la ringrazio molto perché effettivamente c'è una dovizia proprio di particolari nel mettere in evidenza proprio le caratteristiche di questo stemma. Nella risposta mi pare di comprendere che nell'ambito di un tavolo di lavoro del chilometro delle meraviglie comunque verrà dedicata attenzione anche a questo stemma, e quindi probabilmente verrà per l'appunto apposta una targa con determinate caratteristiche, e pertanto noi non possiamo che dichiararci soddisfatti della risposta che ci è stata data. Grazie.
Grazie, scusate, mi sono dimenticata di dire che nel frattempo erano entrati la consigliera Gaifas e la consigliera Luzzi. La prossima che ha ricevuto risposta è la numero 7 del consigliere Galli, progetto Mangia Plastica. Prego consigliere Galli.
Grazie. In primo luogo lamento che l'interrogazione 6 che avevo presentato il 31 del 5 ancora non ha ricevuto risposta, però vedo che le altre interrogazioni del quinto mese dell'anno precedenti hanno ricevuto risposta, quindi confido che senza fretta riceverò risposta. Allora, rispetto a questa, progetto Mangiaplastica, si riallaccia a una precedente interrogazione del dicembre 2022 in cui chiedevo all'amministrazione se ci fosse l'intenzione di richiedere un finanziamento al Ministero dell'Ambiente per il progetto Mangiaplastica. Si tratta di 27 milioni di euro per promuovere, 27 milioni di euro per numerosi progetti, per promuovere tra il 2021 e il 2024 l'acquisto di ecocompattatori da parte delle amministrazioni comunali. attraverso uno specifico contributo. Oltre 1000 i beneficiari, tra cui la Varone 24.500 euro e Vipiteno 29.500. E la risposta all'interrogazione dichiarava che erano in corso le valutazioni anche con Dolomiti Ambiente e quindi chiedevo quale fosse stato l'esito delle valutazioni, anche se poi tale esito si è appreso già qualche tempo fa dai giornali. E si chiedeva l'esito delle valutazioni anche allegando, ove possibile, la documentazione prodotta, che purtroppo non è stata allegata alla risposta. La risposta non mi soddisfa in primo luogo per le argomentazioni che a tratti sono, o mi sono sembrate, parziali e superficiali. Perché l'amministrazione dice di aver valutato insieme a Dolomiti Ambiente nella risposta. Cosa ha valutato? Delle tre risposte che mi sono state date, le prime due sono un po' di contesto e di contorno, pur importanti, perché la prima dice che abbiamo l'83% di riciclaggio di plastica, che la raccolta della plastica non evidenzia particolari criticità. Però questi due elementi non creano contesto, ma sono una preparazione alla terza risposta che viene data e che dice servirebbero almeno 5 o 6 mangiaplastica vicino ai grandi supermercati. Quindi la spesa sarebbe considerevole. Ecco, mi sarebbe piaciuto leggere qualche dato, qualche numero di queste valutazioni. Per esempio, io non si capisce se si è valutato quanto costino, si dice sono costosi, però non si dice quanto. E ancora nel dire questi mangiaplastica sono costosi, quanto costa un mangiaplastica? Queste valutazioni sono state fatte su mangiaplastica grandi, piccoli, medi, alti, bassi? E ce ne sono un'infinità per dimensioni, tipologie e costi. E ancora nella valutazione, insomma, una perplessità viene da questo aspetto. Una seconda sembra che sia stata scartata a priori un'altra possibile destinazione, cioè o vicino al supermercato o da nessuna parte. Io non dubito che questa valutazione sia stata approfondita e abbia anche contemplato ciò, però mi aspettavo di trovare alcuni di questi elementi nella risposta. Non lo so, non abbiamo partecipato al bando perché e di leggere appunto ragioni supportate da alcuni dati. Questi dati insomma non ci sono e la decisione potrebbe sembrare arbitraria e quindi non sono soddisfatto. Grazie.
Grazie consigliere. La numero 9, sempre del consigliere Galli, Comune e Servizio Vaccini Montani, una relazione complicata. Vaccini, cosa ho detto? No, prego, prego consigliere Galli.
Grazie. E allora, relazione complicata, qui si immaginava appunto una relazione tra due enti, tra due esseri, e che questi due esseri tra di loro si parlano, però poi insomma uno tira un po' dalla sua parte, l'altro gli va dietro, lo supplica, allora i due si riavvicinano, poi nuovamente si allontanano. E andiamo all'interrogazione, che trae spunto, la precedente traeva spunto da una mia precedente su tema plastica, anche qui rifiuti e rifiuti di plastica sono presenti. In questo caso l'interrogazione che origina il tutto è del consigliere Pozzer di novembre. E il consigliere, allegando fotografie dell'Eno, denunciava il fatto che agli utili lavori di pulizia e manutenzione degli argini e degli alvei dei fiumi, che sono in capo al servizio Bacini Montani, con sfalcio della vegetazione, in quel caso i rifiuti che erano intrappolati dalla vegetazione, prevalentemente di plastica, sono sparpagliati, già sminuzzati, spinti dal vento e dalle acque al fiume, al mare, e sotto forma di microplastiche entrano nella catena alimentare. Due mesi dopo l'assessore rispondeva di aver segnalato al servizio Vaccini Montani e di aver richiesto espressamente di ricomprendere anche la rimozione di eventuali rifiuti, in particolare quelli di natura plastica ivi rinvenuti. Quanto tempo dopo? 8 mesi dopo il problema si ripresenta uguale, un cittadino segnala, allega foto, io a mia volta le ho allegate all'interrogazione, e da quando le foto sono state scattate, un po' di vento, un po' di pioggia, una parte di questi rifiuti erano ancora nel torrente. Si chiedeva all'amministrazione cosa si può fare, se era possibile segnalare nuovamente, se era possibile anche prevenire questo continuo insorgere di questa problematica. Oppure se, come, non so, in alcune relazioni uno dice qualcosa e il partner la cosa l'ascolta e la esegue, in altri casi, come questo, il partner va per la sua strada e quindi non taglia e non pulisce. La risposta è, mi è sembrata un po' contrastata, come se fosse stata scritta un po' da una persona, un po' da un'altra, o un po' da un'anima, ok, allora un po' da un'anima più appunto romantica nei confronti del partner e una invece più sconsolata. L'anima romantica dice o lascia trasparire insomma elementi positivi, dall'altra parte invece in maniera piuttosto dura e netta ci sarà il rischio che anche in futuro bisognerà ancora ricordare ai Vaccini Montani che dopo che hanno giustamente e correttamente tagliato e fatto la manutenzione nell'alveo dei fiumi, poi dovranno raccogliere nuovamente i rifiuti. Insomma, il Comune continuerà a incentivare il supporto, a credere in questo rapporto, a seguire i Vaccini Montani. Il mio dubbio è, non c'è due senza tre, e quindi sarà necessario nuovamente per la prossima volta chiedere. Insomma, in questo tira e molla il timore che avevo non è stato fugato, quindi la relazione non è così lineare come dovrebbe, quindi non sono soddisfatto neanche di questo. Grazie.
Allora, grazie consigliere. Consigliere Pozzer, intervenire all'ex GIL. Prego, consigliere Pozzer.
Grazie Presidente. Ma era settembre quando si discuteva in merito alla condizione di degrado costante presente all'interno della cosiddetta ex GIL, no? Anche perché, come sappiamo, gli occupanti di quello stabile, persone in situazione di disagio, comunque lo fanno con una mancanza di servizi igienici, e di conseguenza il piazzale antistante di fatto è destinato alla latrina. È un piazzale confinante con la scuola media Alta Vallagarina, ex Orsi, insomma, che ospita attualmente l'Alta Vallagarina, di là c'è il Filzi, anche con gli studenti che arrivano a fare la ricreazione fino ai limiti dell'area, il parcheggio degli insegnanti, insomma c'è una situazione educativa confinante veramente con una situazione di degrado e disagio, no? Puzza, mancanza di igiene e anche inquietudine in merito alle condizioni di sicurezza, perché ci sono testimonianze di aver visto in quell'area degli scambi equivoci, no? Ma lo sappiamo, insomma, non ci raccontiamo nulla. Il problema è che costantemente si tende a sigillare in maniera assolutamente non consona quello stabile, no? E si era letto un po' di uno scaricabarile tra l'amministrazione comunale e la provincia, no? Rispetto a questo mi risponde la sindaca reggente, confermando che c'è una grande attenzione, che non ho dubitato ci sia una grande attenzione a questo tema, no? Mi ricorda che la proprietà della provincia, che ci sono in ballo ormai da anni delle valutazioni in ordine alla destinazione urbanistica dell'area e via dicendo. Ecco, ma di fatto l'attenzione è costante, ci sono controlli, però sindaca, lo sappiamo tutti e due, la situazione rimane quella. Ecco, io chiedevo perché non si riesce a predisporre, a stimolare la provincia o anche in prima persona, anche se l'area è di proprietà della provincia, andiamo noi con due fabbri, mi prendo io la responsabilità di sigillare quelle finestre, no? E vediamo chi si permette di avere qualcosa da dire, perché se arriva la provincia ogni volta mette su dei pannelli di panforte che, con che vengono scardinati nell'immediato, la problematicità non si risolve, insomma, tutto qua. Pertanto, come dire, la soddisfazione nel vedere che il tema è all'attenzione costante. Però bisogna fare qualcosa, non può essere che uno stimolo il mio, però facciamolo, lì bisogna sigillarla, poi decideremo di farci l'istituto d'arte piuttosto che la sede della polizia, piuttosto che una biblioteca, uno studentato, ma quello avverrà in un momento successivo, adesso bisogna chiuderlo quello stabile, fare in modo certo che trovare la modalità certa affinché quel immobile non continui ad avere questo destino. Ecco, non è soddisfazione, soddisfazione, era uno stimolo, mi pare che sia stato raccolto e chiudiamola qua, grazie.
La sindaca voleva fare una precisazione, può? Ok.
Sì, a onor del vero, la risposta è stata data prima di una serie di situazioni che poi sono state messe in moto, e devo dire che quantomeno l'aspetto dell'esterno del piazzale è stato comunque sistemato, ripulito, gli alberi sono stati tagliati, quindi c'è stato un intervento da quel punto di vista. Perché successivamente alla presentazione e anche alla risposta delle interrogazioni erano poi arrivate le mail, in particolar modo delle due dirigenti, che io ho sottoposto al commissario del governo, anche in virtù di una precedente riunione che c'era stata in provincia, successivamente al fatto che il ministro Salvini ha emesso un decreto che si chiama decreto Caivano, rispetto sostanzialmente alla presa in carico delle aree dismesse per evitare che si verifichino fatti gravi. Quindi sulla scorta di questo decreto sostanzialmente le forze dell'ordine, questore e il commissario del governo hanno indetto delle riunioni, soprattutto con i comuni più grandi, proprio per cercare di visionare quali sono, diciamo, i luoghi più complicati da questo punto di vista. Quindi devo dire che c'è stata una mobilitazione anche da parte direttamente diciamo del commissario del governo e del questore in quella riunione, e c'è anche la disponibilità della provincia da questo punto di vista. Il discorso del murare, diciamo così, fisicamente le finestre è inibito in parte anche dalla sovrintendenza, nel senso che quello è un bene che chiaramente è certo, però ha un valore anche da un punto di vista architettonico, quindi è verissimo quello che lei sta dicendo, nel senso che anche noi abbiamo sollecitato che i pannellini di legno non servono a nulla perché sono inefficaci, anche perché quello è un luogo dove anche le persone si riparano, non è che c'è persone che comunque sono senza fissa dimora alle volte, o persone che si mischiano diverse tipologie sostanzialmente di caratteristiche rispetto a disagi comunque in ogni caso. Quindi l'aspetto della pulizia in parte si è riusciti a dare una risposta in una collaborazione, devo dire, tra le parti. È verissimo però che queste sono, come dice lei, delle azioni che dovrebbero essere comunque costanti, perché poi chiaramente l'erba cresce piuttosto. E il vero tema è chiaramente, soprattutto al di là del tema del decoro e del degrado, che per carità certamente sono temi assolutamente molto importanti, però nel momento in cui la preoccupazione diventa delle dirigenti, in questo caso nei confronti dei ragazzi, quindi degli studenti, e quindi si fa evidentemente, insomma, il pericolo diventa anche e la situazione diventa di allerta maggiore. Però è anche da dire che non è possibile entrare in un luogo che non è di proprietà tua e fare dei lavori senza avere almeno come dire, il permesso di poterlo fare, nel senso che questa è stata anche una questione che è stata valutata anche su richiesta nostra, sia con, quindi deve esserci la collaborazione naturalmente delle parti in causa, in questo caso sono tutti e due enti pubblici. Ecco, qualcosa si è mosso, certamente condivido che ci vuole costanza, determinazione e riuscire a fare un passo in più rispetto a quello che si è fino ad oggi riuscito ad ottenere.
Prego.
Cioè, la novità della sovrintendenza, però bisogna trovarla, perché l'unica soluzione è chiuderle, sigillarle. Poi questa è la soluzione, non ce ne sono altre. Ben venga la pulizia, adesso una sigillatura che possa essere poi rimossa. Chiaramente salvaguardiamo questo bellissimo stabile, no? Ma non può continuare così. L'unica soluzione è la sigillatura. Non nascondiamocelo, ecco. Grazie comunque dell'attenzione.
Allora, la prossima è di Luzzi di Spirito, ma adesso mi accorgo che sono usciti, quindi la spostiamo. Poi ce n'è una, anche quella di Zambelli, ma ha comunicato ritardo, quindi la spostiamo. E la numero 16, Zucchelli, manutenzione stradale urgente. Prego, consigliere Zucchelli.
Grazie Presidente. Sì, rispetto a quanto avevo annunciato prima, dove dicevo appunto che prima ho avuto delle risposte dopo, diciamo così, 9 mesi, invece qui le ho avute dopo 9 giorni, per cui è un piacere e ringrazio l'assessore Plotegar. E la mia intervento era stato su una situazione che di solito sono sempre un po' attento, anche perché anch'io sendo a piedi, sendo in bicicletta, sendo in moto e non ho intenzione di andare in terra. Ho già dato all'asfalto, un asfalto che si trova tante volte dissestato, buche nelle strade, marciapiedi che a volte in certe aree sono sicuramente da condizionare e che porta poi anche a vari incidenti, per cui sarebbe bello anche poi capire quali sono i costi degli interventi, perché è un costo sì riparare e mantenere una manutenzione ordinaria e straordinaria, ma è anche poi capire quanti sono i costi. E all'amministrazione appunto avevo chiesto alcune domande, appunto se erano previsti interventi manutentivi di rifacimento del manto stradale, se c'erano marciapiedi erano stati intenzionati a sistemare, se, quando e come. Era stato chiesto, ho chiesto se c'è anche una manutenzione straordinaria di asfaltatura non prevista, perché tante volte certe situazioni, giustamente come mi è stato enunciato sulla risposta, il tempo non prevede questo e comporta poi anche degli imprevisti della natura. Oppure avevo chiesto anche, dove già fatto, sono andato in interrogazione mesi fa, dove vengono fatte delle posature di reti, di altri servizi, sottoservizi e quant'altro, vedo che a volte vengono fatti e coperti in un certo modo corretto, in altre volte sicuramente si potrebbe stare un po' a discuterne, ma non sta a me perché non è il mio compito è solo di segnalare che appunto lì si creano dei cunicoli, delle piccole abbassamenti del manto stradale e questo comporta sicuramente possibilità di insentimenti. Avendo ricevuto dopo pochi giorni, cioè come ho detto 6 giorni addirittura per essere precisi la risposta, sì, è anche vero che essendo una risposta corposa e molto molto assertiva e anche molto, mi è venuto un dubbio, che sono convinto che non sarà così, cioè che uno dei problemi che nella testa mi sono girati è che questa risposta è un po' di saccenza che ha trasudato anche un po' di presunzione, perché dopo 6 giorni crearmi una relazione esibita con tutta questa propria presunta cultura, fra virgolettata, che mi sono messo utilizzando un vocabolario molto forbito, riferimenti molto alti, un ozionismo, improbabili e anche improbabili citazioni, insomma che tutto ciò mi è apparso un po' come una scandire, una ignoranza altrui di chi legge il documento. Ho detto è una supposizione, è un pensiero che non mi è nemmeno passato, mi ha solo così scorso nel leggerlo. Un documento che si è presentato giustamente molto coperto e molto, molto completo in tutto ciò che è stato fatto, molto completo su quello che si dovrebbe fare, dove però che avevo chiesto anche se c'erano delle possibilità, degli investimenti che in parte mi sono stati risposti o con delle date che fossero state enunciate, e pertanto io sì posso essere soddisfatto se dico che è esaustiva la risposta vista come ho enunciato in un dubbio che mi è venuto, e cioè dove si dice che si tratta chi ti fa una domanda con una sottosufficienza pensando che non sappia leggere di quanto viene Cristo, ma non è il problema di cosa chiedo, il problema è che sono delle esigenze che ogni cittadino va incontro tutti i giorni. Sono grossi i risultati negativi e i risvolti negativi avere una cittadinanza, che sia una città, una urbe che si presenta con delle strade che non so quante volte, ma sarà anche la prossima volta che lo rifarò, basta vedere Piazza Rosmini dove abbiamo le piastre che per l'ennesima volta si alzano, dove abbiamo l'intersecazione tra Viale dei Colli e la Piazza Rosmini con i ciottoli che si alzano, non so se uno deve aspettare per andare a terra o comunque è vero, basta fare una telefonata, si avvisa e vengono sicuramente di volta in volta i piccoli interventi che mi sono stati anche numerati di quali sono stati fatti. Ma allora ecco qual era anche la mia interrogazione, era da dire dove in risposta mi è stato anche detto che è stata valorata anche un'idea interessante, dove ci sarà un nuovo strumento che potrà valorare e capire quanto è il consumo del manto, delle strutture, garantire quello che è un modo diverso di capire quali possono essere i danni del manto stradale e dei lavori che poi possono essere stati fatti. E anche questo, torno a ridire, interessante, ma sarebbe più interessante capire di volta in volta che non deve essere e continuamente il cittadino a segnalare che il problema sussiste. Perché? Perché quando si passa e tutti ci passiamo tutti i giorni, e forse è più dare attenzione a come viene fatto il lavoro su certe situazioni, dove che invece che un rapezzo, come si usa dire in dialetto, o una pezza, come si usava dire una volta, perché a forza di mettere pezze sui pantaloni poi restiamo che senza i pantaloni, e continuare a mettere queste pezze sulle strade, coprire queste buche e poi si ripresentano perché basta un po' d'acqua e si ritorna al punto di prima, ecco, questo era l'intervento di dire che è una pericolosità. E la mia interrogazione è sì stata soddisfatta per quello che è stata la risposta teoricamente su tutta la disamina di tutti i punti di quello che è stato fatto, di quello che si pensa che si dovrà fare, ma non mi è stata data risposta sulle date, sulle note, su quello che si dovrebbe, si potrebbe invece intervenire sulle strade roveretane. Grazie assessore.
Allora, grazie consigliere. Consigliera Gaifas, la sua ha ricevuto risposta, ho pensato spostata perché lei non era ancora presente in aula, se lo vuole discutere adesso, prego.
La ringrazio e mi scuso per il ritardo, ma ho avuto un contrattempo un po' fastidioso. Questa interrogazione che avevo fatto riguardava i lavori interessanti, il sottopasso della Statale 12 e i binari della ferrovia, che nel loro insieme si chiamano opera numero C67, che è divisa in due unità funzionali. Per stringere il ragionamento, io avevo fatto tre quesiti. Il primo era quale sia lo stato di avanzamento dei lavori in corso e quelli di completamento nei vari lotti appalti del sottopasso ciclopedonale nella parte est, cioè la statale 12, e quando se ne prevede la completa ultimazione. La risposta che mi è stata data, anche riportando un documento della provincia, in questa risposta si riportano le date già comunicate per i primi tre lotti e si accenna al quarto, non chiarendo i tempi dedicati ai collaudi e agli appalti. Quindi questa è una risposta incompleta. Il secondo punto era quale sia lo stato della progettazione e del finanziamento della seconda parte del sottopasso interessante alla ferrovia. Questo è il punto veramente fondamentale, perché permette il passaggio sotto i binari e il raggiungimento della parte ovest di Rovereto. A questo mezza domanda non si risponde, si dice che si accampano un mucchio di argomentazioni e non si risponde. Come questo invece domanda sia compatibile con il già progettato centro intermodale, si dice è compatibile. Quindi questo secondo punto ha ricevuto mezza risposta. Il terzo punto era quali siano le azioni e provvedimenti intrapresi dall'amministrazione comunale per avere informazioni dirette e costanti su tali opere e quali eventualmente si intendano intraprendere per il prossimo futuro per tenere aggiornata la città su queste importanti e strategiche opere che riguardano tutta la cittadinanza e che da vari anni attendono la loro compiuta realizzazione. A questa risposta, questa è una risposta che mi è stata data dall'assessore Plotteger ancora il 7 dicembre dell'anno scorso, che io ritengo la risposta di Plotteger non la ritengo coerente con la domanda, perché nella risposta si parla delle azioni di coordinamento che erano necessarie per approntare l'inizio dei lavori, ma non si risponde a cosa si è fatto per avere informazioni dirette e costanti su tali opere. Allora, la mia interrogazione era nata da un'intervista data dall'allora sindaco Valduga esattamente un anno fa a Robert Tosin per il T. E Robert Tosin aveva chiesto quando finiranno i lavori riguardanti la stazione e il sindaco di allora aveva risposto chiedete alla provincia. Ora, su tre domande ho fatto, due sono, se faccio la somma mezza, due sono incoerenti o mancanti. Allora io vi chiedo a tutti qui, maggioranza e anche chi ha vinto le elezioni provinciali, questo è un argomento che riguarda questa città o riguarda una parte o l'altra? Riguarda solo i pendolari di destra o anche quelli di sinistra? È questo che vi chiedo, perché è evidente che nessuno qui ha delle risposte su come andranno questi lavori, in particolare come si risolverà la situazione del sottopassaggio ai binari. Mi sembra che le risposte date siano veramente poco interessanti. Solo sui giornali vedo che qualcuno si interessa di questa cosa. L'ex assessore Graziola dice ma come mai abbiamo informazioni solo che riguardano solo l'unità funzionale 1 che è quella della statale e tutto il resto non si sa niente. Allora io vi chiedo, ma questo comune ha un referente interno o esterno, una figura apicale che si occupi di coordinare le varie opere per farsi attorno alla stazione, sottopasso alla statale, ai binari, centro intermodale e magari che si occupi anche dei 5 milioni di euro che il comune investirà sulla stazione finanziati dall'Europa per il suo rilancio? Al momento non sono governate da alcuno, ci vuole un commissario. Allora io ho aspettato esattamente un anno una risposta, vuol dire che questo comune non ha una risposta, la provincia non ha una risposta. Allora vuol dire che qui ci vuole qualcuno che riesca a giocare a ping pong con i vari enti e si faccia rispondere. Non dico neanche giocare a ping pong, dico giocare a tennis e magari avere un buon giocatore come Sinner. Detto questo, vorrei ricordare che il regolamento prevedeva una risposta in 15 giorni lavorativi. Nel caso, questo all'articolo 29 del nostro regolamento del Consiglio Comunale, al comma 4, se qualora chi doveva rispondere non avesse potuto per svariati motivi, avrebbe dovuto precisare il termine della risposta e questo termine della risposta non poteva essere più di 25 giorni. Sono passati da allora, per avere questa risposta, 225 giorni lavorativi. Sono 9 volte i 25 giorni che sono il massimo di risposta. Anche questo fatto mi dà contezza di quanto si abbia l'argomento sotto il naso. Peraltro vorrei anche fare scusi, 7 minuti, ma mi scusi, qui adesso parlo del regolamento. Grazie, la ringrazio, anche perché mi verrebbe da chiedere 9 volte il tempo che... lo dico per scherzo naturalmente, però Presidente, io l'ho rilevato tante volte, lei è garante di tutti noi. Allora, le chiedo veramente, non faccia conto di essere di questa maggioranza, faccia conto di essere di questa città, faccia conto di tutelare anche una persona che fa una domanda, facente parte dell'opposizione, ma fa una domanda che riguarda tutta la città. Qui questa risposta è evasiva, inconcludente e data in termini, in tempi assolutamente non accettabili. Quindi io chiedo che ci si pensi ancora alla questione del regolamento, il famoso regolamento che bisognerebbe rivedere, chiedo il perché anche non mi è stato dato un nuovo termine e non è stato rispettato il regolamento. Grazie.
Ricordo comunque, consigliera, che le era stato comunicato, magari in maniera informale, direttamente da me, il fatto che la risposta non poteva essere completa perché eravamo in attesa di una risposta che doveva arrivare dall'ente provincia. All'inizio sì, però poi c'era una parte...
La risposta interlocutoria nei tempi da regolamento.
Sì, no. Certo, difatti l'ha detto anche lei. C'era, esatto, quello sto dicendo. La risposta non era completa perché mancava la parte, ecco. No, anche informalmente l'ho ribadito io a lei più di una volta anche in aula. Per cui non possiamo nemmeno, come dire, addossare al comune tutte le colpe del mondo, voglio dire. Ecco, quindi, ecco. Per cui, e comunque la città, cerco di rappresentarla tutta. È rientrata la consigliera Luzzi, è uscita di nuovo. Allora abbiamo concluso le interrogazioni e controlliamo chi c'è in aula, facciamo anche la nomina degli scrutatori. Allora chiedo a Davide Filippi e alla consigliera Gaifas, così facciamo, se possono fare gli scrutatori, va bene? Ok, grazie. Allora Gaifas e Filippi, scrutatori. E passiamo al primo punto all'ordine del giorno, vi ricordo che lo abbiamo... abbiamo anticipato il punto numero 2, quindi do la parola all'assessore Miniucchi. Prego, assessore.
Sì, grazie Presidente, e ringrazio anche l'Aula per aver accolto questa possibilità di invertire l'ordine del giorno e consentire all'ingegner Girardelli, Alessia, che ci accompagna stasera, di mostrare quello che è l'oggetto della delibera. Più volte questa seduta, questo, come dire, consiglio si è trovato a dibattere sul tema. Io ribadisco quanto già detto in altre occasioni, abbiamo una norma provinciale che ci mette a disposizione degli strumenti che sono appunto disponibili alle amministrazioni locali per gestire alcuni processi pianificatori. Uno di questi, non il solo e non devo dire quello risolutivo di tutto, è appunto lo strumento del credito edilizio che trova in questo caso applicazione e all'interno di un ambito residenziale e che fa riferimento di fatto ad esigenze di carattere prettamente puntuali. Quindi, come abbiamo visto, lo strumento accoglie opportunità che derivano da diverse tipologie di intervento e di volta in volta, insomma, li affrontiamo consapevoli che sul tema, insomma, ci dibatte, a volte, insomma, si hanno idee discordanti. Io ribadisco, è uno strumento, non è la panacea di tutti i mali, non è la sostituzione della pianificazione urbanistica più tradizionale, è appunto un'opportunità che viene data in alcuni casi specifici, questo è uno di questi, per cui passo direttamente la parola all'ingegner Girardelli che ci mostra il progetto a cui fa riferimento l'atterraggio appunto di questi crediti. Grazie.
Allora, buonasera a tutti intanto. Questo intervento riguarda un ampliamento di un edificio esistente. Vi faccio vedere in primis la zona, siamo in via Bella Vista prima. Questa, individuata da questo puntino rosso, è la collocazione di questo intervento. Dal punto di vista invece dell'estratto mappa, l'intervento riguarda la particella edificiale 2785 in comune catastale Rovereto e per capire poi l'inquadramento urbanistico, come vediamo, un estratto di PRG, l'intervento riguarda questo immobile che per appunto lo strumento, il PRG, ricade in una zona B1. Tessuto saturo da tutelare, dove sono previsti due piani. L'edificio è già esistente, la norma di piano, l'articolo 56, consente un ampliamento del 20% della superficie utile netta. Su questo edificio c'è già stato un intervento di ampliamento nel 2020, che però non ha esaurito completamente questo 20%. La quota residua sono all'incirca 33 metri quadri di superficie utile netta. Tramite lo strumento appunto dell'atterraggio del credito edilizio, che in questo caso deriva dalla scheda 216, la zona del Follone, vengono fatti atterrare in questo, per completare, diciamo così, questo ampliamento, altri 38 metri quadri di superficie utile netta, che corrispondono a circa, invece in termini di superficie utile lorda, sono circa 44 metri quadri. Per fare che cosa? Per realizzare un ampliamento dei locali seminterrati e una piscina. Allora, vediamo un attimo la planimetria, la situazione attuale, questo è l'edificio. Quello che vediamo è che il PRG, che abbiamo visto un attimo fa, individua la zona B1 con questo spigolo. La parte in bianco ricade in centro storico, in centro storico isolato, e va ad occupare parte della particella 2785 e la limitrofa particella edificiale che non ricordo e non vedo esattamente il numero, vabbè, comunque è di proprietà del richiedente tutto questo comparto. E l'articolo, c'è una norma del PRG, in particolare l'articolo 3, che stabilisce che quando un edificio può ampliarsi del 20%, questo ampliamento può andare a collocarsi anche in una zona non omogenea del PRG, purché limitrofa. Quindi l'ampliamento che questo edificio ha ancora residuo può collocarsi anche sulla zona del centro storico. Allora, vediamo quello che è la planimetria futura. L'edificio che abbiamo esistente è questo. Tramite la quota di superficie utile netta residua e la quota del credito edilizio viene realizzata la piscina e dei locali di pertinenza in aderenza all'edificio appunto esistente. l'indice residuo sull'edificio e il credito edilizio serve per realizzare questi locali, perché la piscina di per sé non sviluppa indice, quindi non consuma superficie utile netta. Per capirci, forse in maniera un po' più chiara, questa è la linea di PRG che delimita la zona B1 nella parte inferiore e la zona del centro storico nella parte alta. La quota circa 32 metri quadri di superficie utile netta che vanno a collocarsi nella zona pertinenziale del centro storico sono quelli che derivano dall'articolo 56 del PRG. La parte che vediamo in giallo, quindi la parte che trova ubicazione sulla zona B1 del PRG, è quella che deriva appunto dall'atterraggio del credito edilizio. Io tutto qua, insomma, è abbastanza, è puntuale. 38. Esatto.
Grazie, ci sono domande? Allora passiamo agli interventi. No, scusa, consigliere Chiesa voleva fare una domanda. Ah. Passiamo agli interventi. Ah, la data di quando era stata ristrutturata senza utilizzare tutto il 20%?
Io la data di quando era stata discussa in commissione urbanistica, perché un po' di tempo fa non la ricordavo. Eh? Ah, non c'ero, ecco. Ecco perché non la ricordo. Ma la sala data se la ricorda?
Bene, allora passiamo agli interventi, se ci sono. Ok, allora passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto. Dichiarazioni di voto, prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente, faccio una dichiarazione di voto, mio intervento, ma sarà un intervento molto, anche perché ormai sui crediti edilizi penso che tutti quelli che fanno parte di questo Consiglio Comunale, il mio pensiero nel merito, il nostro pensiero nel merito sulla filosofia dei crediti edilizi, che è contraria di come è stata istituita nel Comune di Rovereto, e dunque su questa delibera il nostro voto sarà un voto di astensione. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Chiedo, prego, prego Chemotti.
Grazie Presidente, dichiarazione di voto favorevole. Abbiamo affrontato il tema in commissione, rispetto ad altre situazioni simili devo dire che in questo caso effettivamente non c'era nulla da eccepire. Sappiamo che gli spazi di manovra politici rispetto a proposte di liberazione di questo tema, quindi il tema dei crediti edilizi, sono già di per sé molto, molto limitate, più volte ne abbiamo dibattuto, in questo caso erano ulteriormente ristrette e potrei dire, per quanto mi riguarda, ridotte quasi allo zero, nel senso che non ci sono impatti di nessun tipo e appunto politicamente, al di là di fare le considerazioni passate, al di là delle posizioni espresse più volte, mi rifaccio a quanto detto dal consigliere Angeli poc'anzi, nella fattispecie della proposta nulla da eccepire, quindi parere favorevole. Grazie.
Ci sono altre dichiarazioni di voto? Prego, consigliere Coricci.
Ciao, buonasera. Faccio quello che potrebbe essere un'ultima dichiarazione di voto. E intanto ci tengo ad esprimere la piena solidarietà al popolo palestinese, alle vittime bombardate a Gaza. E tuttora stanno bombardando bambini. Poco fa è arrivata una notizia che l'esercito israeliano ha avvisato ai civili di abbandonare le case.
Consigliere, mi scusi, siamo tutti in apprensione per quello che sta succedendo a Gaza e in Israele, però adesso siamo in dichiarazione di voto. La prego davvero di rimanere all'interno del motivo per cui le ho dato la parola. Grazie. Ma siamo tutti in apprensione per quello che sta succedendo.
Grazie, perché è importante parlarne. Quindi la dichiarazione di voto è astensione.
Prego, consigliere Chiesa.
Grazie, naturalmente voto favorevole da parte dei civici per la proposta di questa sera, naturalmente proprio per non i temi sviluppati, ringraziamo naturalmente l'ingegnere Girardelli, perché abbiamo capito che effettivamente la proposta di questa sera veramente non ha da spaventarci sui numeri, che naturalmente al contrario qualche volta questo strumento dei crediti edilizi ha portato in quest'Aula da discutere. Quindi ancora una volta voto favorevole, grazie.
Altri? No, allora siamo in 27 come chiedo agli scrutatori di dare una mano, che sono, non mi ricordo più, Gaifas e Davide Filippi. Favorevoli? Diciassette, se risulta. Contrari? Nessuno. Astenuti? Allora, astenuti Di Spirito, Luzzi, Veronesi, Zucchelli, Angeli, Galli, Gaifas, Coricci e Mullici. Li ho... Aspetta, perché Pozzo non partecipa al voto. È riuscita la segreteria a scrivere i nomi? Ok. Non partecipano al voto Pozzer. Va bene. Allora, abbiamo esaurito questo punto. Adesso facciamo 10 minuti di pausa. Prego.
9 astenuti, 17.
Sì, scusate, non ho contato gli astenuti. 9 astenuti, grazie consigliera Gaifas. 17 favorevoli e uno che non partecipa al voto. Facciamo un momento di pausa e poi cominciamo con la presentazione del bilancio. Thank you.
Thank you. Thank you. Grazie, ciao.
Sono qua. Ciao.
Consiglieri, prendete posto, per favore. Tre, quattro, cinque.
E allora do la parola alla sindaca reggente, prego, per la presentazione.
Grazie consiglieri. Sì. Vi sedete? Come a scuola. Allora, questo naturalmente che vi viene presentato è l'ultimo bilancio di fatto di questa consigliatura. E sappiamo che il bilancio di previsione è uno strumento che ci consente di trasformare di fatto gli obiettivi che ci siamo posti politicamente in azioni concrete che noi riteniamo naturalmente opportuno riversare su quelle che sono le problematiche della città e la voglia naturalmente di sviluppo della città stessa. Però quello che è importante ribadire, e quindi il bilancio di fatto è un documento politico nonostante sia rappresentato da un punto di vista anche di cifre e di riflessioni che riguardano proprio la presa in considerazione di soldi e di cifre che vengono spese necessariamente in determinati settori che vengono privilegiati. Però quello che è importante dire è che al di là delle scelte noi partiamo evidentemente da un riferimento che è quello del comune di Rovereto, che ha una sua solida base finanziaria, economica e anche patrimoniale, e su questo è fondamentale ribadirlo, anche perché il lavoro fatto, diciamo così, nel percorso non solo di questa amministrazione ma anche in precedenza ha consentito di partire proprio da questi presupposti che sono naturalmente importanti. E va però adesso contestualizzato quello che è il momento che stiamo vivendo all'oggi, cioè un momento assolutamente critico da un punto di vista della finanza locale, e quindi molto spesso sentiamo i comuni lamentare le difficoltà contingenti, vediamo gli indici della povertà che in qualche modo cresce, le difficoltà, i salari che comunque in ogni caso risultano bassi, e quindi delle difficoltà che oggettivamente si propongono anche a quello che le più direttamente coinvolto nel rapporto col cittadino e quindi il comune. Questo è abbastanza importante perché determina anche delle scelte, e considerato che la città di Rovereto da sempre nella costruzione del susseguirsi delle varie amministrazioni ha comunque consolidato un rapporto di servizi con una qualità naturalmente sempre migliorabile, ma in ogni caso una qualità medio-alta, è fondamentale che questo tipo di tipologia di servizi, e mi riferisco ovviamente alle politiche sociali, ai servizi culturali, ai servizi legati alla scuola, che sono evidentemente molto importanti, e naturalmente anche al comparto digitale, per esempio, che anche questo è assolutamente importante, rimangano costanti in quella qualità di livello e tutt'al più addirittura progredire verso un miglioramento e non abbassarsi rispetto alla condizione sostanzialmente di qualità. Per fare tutto questo, in un momento in cui i comuni sono messi a dura prova da un punto di vista di quello che concerne la finanza derivata, e quindi la possibilità che la provincia, che è sostanzialmente all'interno del nostro contesto di provincia autonoma e di provincia speciale, è sempre stato l'ente finanziatore più significativo per tutti i comuni, e nel momento in cui queste difficoltà si presentano anche in un livello centrale, chiaramente i comuni hanno bisogno anche di fare delle scelte. Le nostre scelte sono state comunque anche nel percorso di questi anni volte al mantenimento di questo tipo di servizi, proprio perché l'attenzione massima è quella anche legata alla condizione della famiglia, alla possibilità che possa usufruire, come dicevo prima, condizioni di vita che sono quelle di una qualità in ogni caso costante, e che aiuti e che non arretri da questo punto di vista, e quindi quanto normalmente riguarda, diciamo, questa tipologia di servizi la troviamo sempre all'interno della spesa corrente. Noi abbiamo un aiuto che è significativo, che è dato naturalmente dai dividendi che il comune di Rovereto ottiene assieme ad altri comuni di Dolomiti Energia, e chiaramente tutto quello che riusciamo sostanzialmente ad ottenere lo utilizziamo naturalmente anche per
riuscire a proseguire rispetto a questo momento di crisi e di difficoltà, proprio andando in aiuto alle famiglie. Ma non sono solo i servizi su cui noi cerchiamo di tenere comunque un livello costante della qualità, la scelta che è stata fatta in questi anni, che viene confermata con questo bilancio, è di non, come succede invece per altri comuni, e non perché gli altri comuni, diciamo, si comportano in modo peggiore rispetto al nostro, ma proprio perché le difficoltà sono tali. Quindi quello che si è scelto ancora una volta e viene confermato con forza è il fatto di non aumentare l'aliquota IMIS, cioè di ragionare anche sul mantenimento comunque ormai, diciamo, basico, standard, di quelli che sono i tributi che si rivolgono ai cittadini, altra leva su cui i comuni possono decidere, e che in taluni casi, a parità, diciamo, di abitanti e a parità di condizioni, altri hanno dovuto rialzare. Per quel che riguarda anche la necessità di andare in avvicinamento al mondo, diciamo così, delle professioni, quindi commercio, artigianato, piccola impresa, anche qua abbiamo scelto di confermare ancora una volta, nella fatica del contesto in cui stiamo vivendo, perché questo è importante anche alle volte ribadirlo, siamo forse abituati anche a un certo standard, ma non è uno standard che è per sempre, e quindi certe scelte, ripeto, in altre situazioni, in altri comuni sono state fatte. Gli incentivi che troverete, che poi verranno anche poi dettagliati dai vari assessori di merito, riguardano naturalmente le categorie economiche, riguardano anche qui la tassazione, come dicevo prima, proprio rispetto a certe categorie, e i tributi intendo ovviamente, e naturalmente quindi forme di incentivazione che vadano a favorire la possibilità di lavoro e anche l'apertura attività, come è stato anche nel percorso di provvedimenti specifici che sono avvenuti in questo percorso di amministrazione. Quindi tutto questo che era volto proprio a calmierare o comunque a ridurre, ad andare incontro, e poi verrà dettagliato anche nella relazione che poi vi farà brevemente il dottor Festi in termini numerici, io vi faccio la narrazione, tutto questo viene confermato ed è abbastanza importante, perché molto spesso questa è una città molto vivace anche nella dialettica, ed è corretto e anche positivo che lo sia, però è anche fondamentale che si abbia la contezza di quanto si cerca in ogni caso di mettere in moto rispetto anche alle cifre, e non sono cifre che è facile ritrovare nelle pieghe del bilancio, proprio perché ci troviamo in questa situazione contingente, ma non è un problema solo del comune di Rovereto, ripeto, sta diventando un problema strutturale per la maggioranza dei comuni, e soprattutto dei comuni più piccoli, che non hanno le leve che in qualche modo abbiamo noi. Quindi questo è per dire che c'è una motivazione politica alla base anche dell'utilizzo di queste risorse, legata proprio al fatto di andare incontro alle famiglie, alla possibilità comunque di sgravare laddove le famiglie hanno redditi medi che sappiamo essere bassi, perché la soglia di povertà si è innalzata, e certamente in qualche modo, e lo leggiamo, insomma, e lo vediamo molto spesso, il ceto medio sta un po' impoverendosi rispetto a quelle che erano le condizioni di un tempo. Quindi questa narrazione riguarda sostanzialmente molto la spesa corrente, ma ha una sua valenza che è importante ribadire e ricordare. Però chiaramente, siccome un comune deve in qualche modo attrezzarsi, non può anche solo, considerando che esiste una difficoltà, che è una difficoltà che non riguarda ovviamente, come ho detto, solo noi, ma che ha riguardato anche la provincia autonoma di Trento nei suoi rapporti con lo Stato, quindi questo è anche bene considerarlo, non tanto per costruire un rapporto di recriminazioni di colpe, perché non è, ma perché proprio stiamo vivendo un momento storico che è in questo tipo di situazione, e quindi è stato molto importante, anzi direi un'opportunità per il comune di Rovereto, iniziare a comprendere se al proprio interno, anche in qualità di competenze e di possibilità, ci fosse lo stimolo a guardarsi fuori oltre al contesto provinciale, e questo è stato fatto grazie anche a una riorganizzazione di alcuni degli uffici che si sono messi in gioco, e che fondamentalmente hanno lavorato su due fronti, naturalmente quello ormai arcinoto, di cui spesso ho parlato perché ha interessato molto anche l'edilizia scolastica, che sono stati i fondi PNRR, e che hanno portato sostanzialmente al comune di Rovereto l'attivazione di 18 progetti, e quindi voglio dire un lavoro anche molto significativo da un punto di vista, diciamo, dell'iter procedurale che c'è dietro. perché questi fondi giustamente vengono dati anche in virtù di step molto rigidi, molto precisi, che devono assolutamente essere, essere rispettati, altrimenti piena sostanzialmente il non ottenimento step by step del finanziamento, e quindi il fermarsi, diciamo, dell'opera pubblica messa in atto. Non solo questo, abbiamo accolto e proposto anche la possibilità di non guardare solo, diciamo così, a questa tipologia di finanziamento che ha riguardato molte situazioni. Mi preme ricordare che alcuni comuni sono rimasti indietro, non sono riusciti ad ottenere questi fondi proprio perché al proprio interno non avevano la possibilità e la capacità di riuscire a mettere in moto il meccanismo, e questo è un gran peccato, mi viene da dire, perché molto spesso queste possibilità vengono date laddove hai la capacità anche di innovarti nella complessità di quello che riesci ad ottenere, e quindi diciamo sono degli aiuti, ma degli aiuti un po' alle volte che nel loro percorso sono ostacolati da, diciamo così, un incentivo anche a mettersi in gioco e ad innovare le proprie competenze interne. L'altro tema è stato naturalmente la possibilità di partecipare a bandi europei, che ci ha visto, e questo ancora non lo vediamo nella concretezza, però è un orgoglio anche per la città di Rovereto, vincere questo bando europeo che porterà, ormai già citato diverse volte, quindi chiamato Station for Transformation, quindi che in qualche modo porta nelle casse comunali 6 milioni di euro, quindi una cifra consistente, e che non è la riqualificazione solo in termini urbanistici o architettonici di un luogo come, e stiamo parlando del sito della stazione, ma la possibilità di dare incomodato d'uso, cosa che è già arrivata, una parte degli immobili della stazione dei treni, laddove questo diventi un luogo sostanzialmente rigenerato di aggregazione sociale, dove si ripensa anche la possibilità di riabitare questi luoghi. Molto spesso parliamo di rigenerazione urbana, ma la rigenerazione urbana viene fatta anche con progetti in cui tu impari ad abitare quei luoghi in modo diverso rispetto a prima, e quindi questo è anche importante, perché alle volte certe aree di cui noi spesso parliamo in termini di degrado forse possono essere ripensate nelle loro funzioni, per cercare non tanto di modificare la scatola e il contenitore da un punto di vista architettonico o non solo, ma cercare di mettere delle funzioni o dei progetti che li rendono vitali. Le persone, nel mio colloquio ordinario, insomma con le forze dell'ordine, come è normale sostanzialmente per la funzione della sicurezza che ogni sindaco ha, spesso mi viene detto che i luoghi più sicuri sono quelli più popolati. Questo a dire che, insomma, molto spesso non sono solo le forze dell'ordine che in qualche modo garantiscono la percezione della sicurezza, ma anche il fatto che quei luoghi siano particolarmente abitati, e questo è una funzione, ovviamente un ragionamento molto percettivo, però altrettanto importante. E quindi il tema è proprio ribadire il fatto che non siamo stati fermi pur nella difficoltà, ma abbiamo cercato di, naturalmente i progetti provinciali ci sono all'interno del contesto del bilancio, ma abbiamo voluto lavorare anche in termini di innovazione guardando fuori dal contesto provinciale, quindi rivolgendosi all'Europa, come vi ho detto, e naturalmente anche ai fondi PNRR, che erano comunque trasmigravano attraverso naturalmente il contesto nazionale. Ecco, questo ci ha consentito diciamo di fare investimenti pubblici. Se non avessimo avuto queste due leve, gli investimenti pubblici rinnovati, noi non avremmo potuto farli, e questo è molto importante, perché siamo riusciti a dare, diciamo, risposta a quelle che sono alcune delle emergenze che riguardano il territorio di Rovereto. E mi preme dire che Rovereto è una città che non dà risposte solamente ai cittadini roveretani, ma in qualche modo con i servizi che ha al proprio interno risponde anche a una condizione di valle molto più allargata. Quindi questo è stato molto vero, soprattutto per quel che riguarda il tema, per esempio, sempre legato al mondo della scuola, che ha riguardato, se volete, l'erogazione pasti, funzione della comunità di valle, e che ha visto sostanzialmente una duplice risposta, sia con il PNRR, sapete già della mensa Damiano Chiesa, abbiamo più volte dibattuto, e comunque c'è un totale rispetto, mi preme dirlo, insomma, del cronoprogramma di quanto previsto, e però quella risposta, diciamo, era parziale, perché sistemava, diciamo, il problema della scuola dell'obbligo in termini di erogazione pasti. Quindi lì esiste un altro investimento concordato con la provincia e soprattutto con la comunità di valle, che è naturalmente la riqualificazione dell'ex Peterlini. la quale la comunità di valle abbiamo già stanziato nel precedente bilancio un quantitativo di una cifra comunque non ancora sufficiente per tutto l'iter, e la comunità di valle in avanzo di bilancio farà un ulteriore trasferimento di 500.000 euro che vanno a completamento, diciamo, della spesa di quel tipo. Intervento molto importante perché dà una risposta non solo alle scuole superiori, ma inizia a diventare un servizio molto importante anche per quello che è il tema forse a me più caro, che ha rappresentato il mio operato durante questa amministrazione, e che è Rovereto Città Universitaria. Un tema più di visione che più di concretezza del dettaglio, ma che però sono convinta che con tutte le azioni messe in atto, grazie sostanzialmente a una collaborazione per forza di cose anche qui con l'università e con la provincia autonoma di Trento, si stanno mettendo una serie di tasselli che potrebbero portare di qui a 10 anni la presenza non solo del rinnovo dell'implementazione della facoltà di scienze motori, ma soprattutto la specialistica di bioingegneria, su cui io riservo una grande aspettativa, perché sono convinta che sia sostanzialmente una di quelle facoltà che interpreta anche le esigenze, diciamo, di competenza delle professioni comunque del futuro, su cui a Rovereto può esserci sostanzialmente una possibilità di sviluppo non indifferente. Quindi diciamo l'ex Peterlini, che è un'opera evidentemente anche questa pubblica, che è realizzata in interconnessione con la provincia e naturalmente comunità di valle, mette il focus su quelle che sono anche le opere, diciamo così, di interesse sovracomunale, che troverete come continuazione di un percorso già realizzato in precedenza. E oltre a quella che vi ho citato, più di mia competenza anche assessorile, ce ne sono due che mi preme su cui mettere il focus, che sono naturalmente riguardanti il tema del soccorso e della sicurezza. Quindi non è da dimenticare il polo del soccorso, su cui abbiamo sostanzialmente, siamo arrivati a un percorso progettuale abbastanza avanzato per la prima unità. L'implementazione dei soldi ha previsto sostanzialmente la necessità di 1 milione di euro in più, però è un progetto che riguarda, voi sapete, non solo il rinnovo della caserma dei Vigili del Fuoco, ma anche tutto il mondo del soccorso delle associazioni, Croce Rossa, Nuvole e quant'altro, se non so citarle tutte, e che dovrebbe vedere in Rovereto un punto di riferimento fondamentale. Quindi questo è uno di quei progetti di visione su cui è assolutamente necessario insistere, in modo che ci sia un coordinamento e una costanza nella richiesta, non tanto dei finanziamenti, perché si sa l'iter progettuale comunque deve ancora essere terminato, quindi non è necessario che tutto il finanziamento ci sia in questo momento, però deve arrivare, perché è fondamentale sostanzialmente per la città, questo in collaborazione con la provincia, riuscire a ultimare nel più breve tempo possibile questo progetto, che è certamente un progetto di visione e che secondo me dovrebbe vedere una trasversalità totale rispetto ad un'iniziativa di questo tipo. Non c'è solo questo, c'è naturalmente anche, e questo preme dirlo, nel bilancio l'intervento della comunità di valle anche sul tema della caserma, mi viene da dire in questo momento, dei vigili urbani, e dove anche lì voi sapete, iniziativa anche quella che non riguarda un servizio solo prettamente comunale, ma con l'allargamento anche agli altri comuni, ad altri comuni, insomma ne abbiamo già parlato a lungo, che sono i comuni della Vallagarina evidentemente, che la comunità di valle ha riservato una cifra anche rispetto al tema del rifacimento del terzo piano e della control room, proprio perché chiaramente anche quel progetto deve proseguire, proprio per garantire, per costruire sostanzialmente un servizio pieno che sia poi a beneficio anche dell'immobile, dove in questo momento naturalmente i vigili, la polizia locale, scusate, per essere più precisi, la polizia locale opera. Quindi abbiamo queste due situazioni che è importante presidiare e su cui si collabora non solo naturalmente come finanza del Comune di Rovereto, ma in questo caso la comunità di valle, come dicevo prima, anche la provincia per quel che riguarda il polo del soccorso. L'altro grande tema, che è un'opportunità, mi preme dirlo e lo ribadisco, anche se non è finanza roveretana, comunale, anche questa provinciale, ma che può rappresentare un'occasione da un punto di vista anche urbanistico, è il progetto ormai approvato e che verrà presentato appena ci sarà sostanzialmente anche una possibilità di un momento di condivisione con la RSA Vannetti, è il nuovo progetto della terza RSA. Questo apre, diciamo, sostanzialmente il ragionamento ad una possibilità di un nuovo edificio, di un nuovo contenitore in una zona che comunque può essere anche essere riqualificata urbanisticamente, ma al di là di questo tema sappiamo che rispetto ai numeri e all'emergenza del tema dell'RSA, naturalmente la presenza di questi edifici è fondamentale come servizio sul territorio. Quindi questa non è un'opera che verrà seguita dal Comune di Rovereto, perché le vicende sono note, però è un'opera su cui a me preme, credo che sia importante, che si abbia un atteggiamento comunque propositivo, perché adesso che c'è il progetto è importante che il percorso vada avanti, perché le liste d'attesa sono veramente molto significative da questo punto di vista, e sul modello e sul anche del tema dell'RSA stessa è importante lavorare, perché è forse una delle emergenze più importanti, che è quella legata al mondo degli anziani, e sulla qualità del fine vita e sulla qualità del momento in cui la famiglia non è non più in grado di gestire la presenza dell'anziano nella propria casa, ha bisogno anche in qualche modo di avere spazi adeguati, spazi che forse ripensano anche il proprio modello dell'assistenza, e questo potrebbe essere, ripeto ancora, il progetto noi non l'abbiamo visto ma abbiamo chiesto condivisione, un'occasione per iniziare a parlare anche di queste cose, non solo in termini, diciamo, di definizione progettuale e architettonica, ma anche modello di gestione sostanzialmente degli spazi interni, ragionando proprio rispetto ad una commissione che so essere stata formata anche con esperti che si occupano proprio della qualità degli spazi, intesi come appunto principio a modello nelle esigenze dell'anziano in quella condizione. Ecco, questo per dire che le occasioni che l'amministrazione o il Comune di Rovereto ha non sono solo dati dai finanziamenti che vengono posti a livello comunale, ma è giusto avere comunque a 360 gradi la necessità di una visione che porti il più possibile a una collaborazione con enti esterni o presenti sul territorio, perché le risorse sono sempre poche ed è necessario metterle in rete per riuscire ad ottenere il massimo servizio che poi venga dato ai nostri cittadini, ma non solo. Ecco, in sostanza queste sono le riflessioni diciamo più importanti che a me premeva fare, sicuramente mi sarò dimenticato qualcosa, ma poi magari avrò occasione durante la discussione, quando la faremo a partire naturalmente dall'11 di dicembre che saremo in aula. Adesso lascerei la parola al dottor Festi, che invece vi quantifica una serie di cifre che sono quelle insomma più importanti e che ragionano sui numeri che sono naturalmente fondamentali anche questi del bilancio stesso. Grazie.
Grazie. Sindaca, prego, dottor Festi.
Grazie Presidente, grazie Sindaca, saluto i consiglieri. Vi presento solo quello che sono alcuni dati essenziali del quadro generale riassuntivo del bilancio 24-26, dandovi anche informazione che oggi sono stati depositati il DUP e il bilancio, e quindi evidentemente tutta la documentazione è a vostra disposizione, l'ufficio bilancio e l'ufficio della direzione generale altrettanto in termini di documentazione e informazioni. Dalla settimana prossima inizieremo le commissioni bilancio, abbiamo oggi concordato con la Presidente appunto di calendarizzare già due sedute la settimana prossima, e lì evidentemente ci sarà modo di entrare nel dettaglio, diciamo, sia delle progettualità che dei numeri. Altro strumento, seppur sintetico, a disposizione, abbiamo predisposto quello che è il cosiddetto focus, una sintesi del bilancio di previsione che abbiamo stampato in alcune copie, non so se sono sufficienti, ma dopo ve le lascio qua, ecco, a vostra disposizione. I dati essenziali, per quanto riguarda il 2023, la quadratura del bilancio quest'anno è a 121.970.143,18, e come ha accennato la Sindaca, partiamo da una situazione solida dal punto di vista finanziario, economico e patrimoniale del Comune di Rovereto, che ci consente anche in queste annualità, e quella del 24 lo è più delle altre, di tensione, diciamo, criticità per quanto riguarda la finanza locale, in particolare i trasferimenti da parte della provincia, comunque di presentare un bilancio sia sulla parte corrente che sulla parte capitale che ha ancora, come dire, un volume di cifre significativo. Un commento sulle macrovoci. Per quanto riguarda le entrate di natura tributaria, qui sapete la voce più consistente l'IMIS, trovate appunto una conferma con un breve rialzo di quello che è lo stanziamento previsto l'anno scorso. Quest'anno sono 13 milioni di euro. L'amministrazione appunto è scelto, è orientata a confermare quelle che sono già delle aliquote varie standard piuttosto basse rispetto ad altre realtà similari, come ha detto prima la sindaca, e confermare anche tutta una serie di agevolazioni e esenzioni, per cui le entrate previste sostanzialmente sono in linea con quelle degli anni precedenti. Per quanto riguarda i trasferimenti correnti, di cui in particolare qui registriamo i trasferimenti della provincia, invece sulla parte corrente, questo sì, vi è una riduzione di circa 2 milioni di euro, dovuto appunto a un minor trasferimento alla provincia che riguarda tutti i comuni, che si giustifica in base e si motiva in base a sua volta, come dire, a delle criticità che ha la finanza locale, per cui un fondo in particolare che sostiene i servizi comunali è stato, come dire, ridotto a metà come importo, e questo comporta per il comune di Roveto circa 2 milioni e mezzo di trasferimenti. Li compensiamo in termini di quadratura del bilancio con maggiore entrate invece per quanto riguarda le cosiddette entrate extratributarie, ossia entrate patrimoniali, entrate da dividendi delle nostre società partecipate, per cui equilibriamo, diciamo così, le entrate previste con un maggiore stanziamento, ma motivato su questo titolo. Per quanto riguarda la voce spesa, le spese di correnti ammontano nel suo complesso a 62.532.000 euro. Qui, come sapete, si vanno a finanziare tutte le spese che attengono i servizi comunali in particolare, quindi dall'istruzione alla cultura alla manutenzione del territorio, più tutte le spese che riguardano il funzionamento delle strutture comunali. In questi anni chiaramente una qualche sofferenza l'abbiamo rispetto alla spesa per le utenze, quelle che riguardano, come dire, i maggiori costi di energia, per cui anche qui la previsione ha dovuto essere in linea con quello che è un andamento comunque in crescita. Per quanto riguarda le spese in conto capitale, la spesa prevista è di 26.436.000 euro, quindi una significativa, diciamo così, volume di investimento che fa riferimento, come diceva la sindaca, a degli investimenti che sono in corso ed altri nuovi inseriti che riguardano appunto voci di linee di finanziamento del PNR piuttosto che nuove voci appunto attinte da fondi europei ed altri fondi specifici che riguardano le opere pubbliche che sono in corso. Le ultime due informazioni che volevo darvi riguardano il debito, nel senso che il Comune di Roveretto ha estinto anche l'ultimo mutuo che aveva in carico e quindi di fatto non ha più un debito pubblico per quanto riguarda, come dire, la sua attività. Rimane, come sappiamo, quel rimborso alla provincia di estinzione dei mutui fatta nel 2015, questa operazione che ogni anno, come dire, ha il suo importo da trasmettere alla provincia. E l'altro elemento che volevo rappresentarvi è quello dell'indice di tempestività dei pagamenti, che appunto rileva la capacità del comune di gestire la cassa e allo stesso tempo di appunto pagare i propri fornitori, le proprie ditte che svolgono lavori secondo appunto criteri di celerità. Anche quest'anno registriamo, direi, un buon elemento, una buona voce, perché abbiamo un meno 6 rispetto ai termini previsti dalla legge, quindi paghiamo con 6 giorni di anticipo rispetto a quello che è il tempo previsto dalla norma, ossia 30 giorni dall'arrivo della fattura. E questo è un dato, come dire, che testimonia però, come dire, l'efficienza della gestione finanziaria e anche della struttura comunale nel dar soddisfazione a quelli che sono i propri creditori. Grazie.
Grazie, dottor Festi. Allora adesso do la parola agli assessori e tocca proprio all'assessore Previdi. Prego.
Grazie, Presidente. Ma cercherò di essere abbastanza conciso, nel senso che i temi sono molti, ampi, ma avremo modo di confrontarci, come diceva la sindaca, nel momento della discussione. Partirei con il discorso sulle politiche degli anziani, dicendo che dal 2014 al 2030 abbiamo un 42% è una proiezione, 42% di persone oltre i 75 anni di età ed è il 65% delle persone con più di 85 anni di età, che sono insomma dati, come dire, belli per certi versi, vuol dire che la vita aumenta, però anche le problematiche ci sono. Per cui credo che uno degli obiettivi più importanti da parte di un'amministrazione, ma anche per dare contezza a quelli che sono i bisogni delle persone, sia di riuscire a creare dei servizi intermedi territoriali, così che le persone possano essere gestite a casa e possano essere mantenute al loro domicilio, che è la cosa più importante. Proprio per come dire, raggiungere questo obiettivo, come voi sapete, si è parlato tanto dello spazio Argento, che noi come comune abbiamo messo in campo 2 anni fa in maniera sperimentale, senza avere nessun contributo, con risorse nostre autonome e senza avere neanche il consenso della provincia. L'abbiamo fatto autonomamente, perché la provincia l'aveva fatto in maniera sperimentale su Trento e altre due realtà. È stato, come dire, un aspetto assolutamente importante, perché noi, a differenza di chi aveva il contributo della provincia in maniera sperimentale, siamo riusciti a mettere in rete il sociale con il sanitario, che è un aspetto, come dire, assolutamente innovativo e importante. Che il sociale si parli con il sanitario, come voi capite, è assolutamente importante. Adesso, naturalmente, in base alla legge provinciale, lo spazio Argento è, come dire, diffuso su tutto il territorio. È stata costituita una cabina, perché noi l'avevamo messo in piedi assieme alla comunità di Valle. Adesso è stata istituita una cabina di regia, dove sostanzialmente abbiamo il comune di Rovereto, la comunità di Valle e anche gli altipiani cimbri. Abbiamo creato questa cabina di regia perché sostanzialmente devono essere coinvolti anche altri enti territoriali, quindi l'azienda sanitaria, la PSS e anche le PSP, cioè le case di riposo, rientrano nella cabina di regia di questo tipo di ragionamento, che a turno, come dire, saranno rappresentate all'interno di questa cabina di regia. Questo è un aspetto assolutamente importante che stiamo, come dire, facendo conoscere, stiamo pubblicizzando. La sede dello spazio Argento è presso i nostri uffici, dove abbiamo assistenti sociali che ricevono le telefonate quando sono sufficienti, oppure anche incontri personalizzati. Tutto sta procedendo molto bene, per gli anziani anche con i centri diurni, anche questo che è stato aperto con la Vannetti qua in via Portici, funziona molto bene ed è assolutamente frequentato. Inoltre io sto cercando di portare avanti, anche se con notevole difficoltà, il progetto dell'anziano per l'anziano. Cosa voglio dire? A Rovereto abbiamo 11 associazioni di anziani, 11. E naturalmente se queste associazioni hanno iscritti, no? Che arrivano anche a 300-400 anziani, se ognuno di questi anziani si facesse carico di seguire un anziano solo del proprio territorio, credo che darebbero una mano al comune, perché è chiaro che le risorse che abbiamo non possono raggiungere tutti, ma soprattutto anche ai loro amici, che potrebbero, come dire, godere di queste informazioni, e per informare per i servizi che ci sono a disposizione, ma anche per combattere quello che è la malattia più grande dell'anziano, che è la solitudine. Quindi questo sarebbe un aspetto assolutamente importante. Come ha accennato anche la sindaca, adesso ci sarà naturalmente la costruzione della nuova RSA. Venerdì mattina ci sarà la presentazione presso la casa di riposo del progetto che ha vinto il bando, e quindi dopo partiranno i lavori, che però sono di competenza naturalmente dell'azienda della Vannetti. Noi abbiamo solamente concesso utilizzo gratuito per 50 anni il terreno. Il centro Alzheimer residenziale, che era presente alla casa di riposo, è stato naturalmente, per fortuna, dopo sopralluoghi, dopo insistenze varie, trasferito presso la Colbe, dove ha trovato e trova una soluzione che è assolutamente più adatta, più adeguata, più salutare, e è partita anche la costruzione del giardino d'inverno, con un finanziamento che abbiamo avuto dalla provincia, ma anche con una parte di fondi che dobbiamo mettere noi, sono circa 100.000 euro, perché c'è stato questo aumento di costi di materiale che naturalmente ha portato ad un incremento del costo. Quindi ci sarà questo giardino d'inverno, quindi i malati di Alzheimer non è che dovranno stare solamente all'interno delle loro stanze, ma potranno uscire, e con dei percorsi che naturalmente sono stabiliti anche dall'esperienza, con i loro andamenti circolari, che favoriranno una qualità di vita assolutamente differente e più qualificata. Abbiamo inoltre firmato un protocollo con l'azienda sanitaria, con l'ospedale, con i coordinatori di percorso. Cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente, quando una persona anziana viene ricoverata nei vari reparti, o per un problema neurologico, per un intervento ortopedico piuttosto che un intervento chirurgico, al momento della dimissione le famiglie a volte non sono in grado di dare delle risposte adeguate, per cui durante il ricovero, prima della dimissione, che a volte viene anche il venerdì e il sabato, per cui non è che si possano mettere in campo azioni importanti, prima del ricovero ci si incontra, si fa un'analisi dei bisogni della persona e anche assieme alla famiglia, per trovare, predisporre quelle che sono le soluzioni adeguate al momento della dimissione. Quindi questo è un aspetto assolutamente importante, che ho evidenziato quando già lavoravo io, perché le famiglie una volta dicevano: ah, me lo tenga qua ancora una settimana, che intanto che si riprende. Adesso non è più possibile, perché l'ospedale è solamente, con la riduzione dei posti letto, solamente per le patologie acute, e le altre si devono risolvere in un altro modo. Per quanto riguarda il discorso della disabilità, stiamo ragionando in maniera molto attenta sul discorso del dopo di noi, che è un aspetto assolutamente importante, perché io mi rifiuto di parlare di disabilità, perché è un termine secondo me obsoleto. Dovremmo parlare di diverse abilità, diversamente abili, perché queste persone hanno delle abilità misconosciute, che solo se li mettiamo in condizione di poterle esprimere le possono tirar fuori. Quindi dobbiamo valorizzare in maniera diversa queste persone, per loro e per le famiglie. Per le famiglie naturalmente il dopo di noi è un aspetto assolutamente importante, perché quando non ci saranno più i familiari, questi hanno la preoccupazione: dopo cosa succederà di mio figlio, chi se ne farà carico, chi se prenderà cura. Ecco che allora abbiamo intanto messo in piedi anche con col PNRR, degli appartamenti di convivenza di questi ragazzi. Abbiamo tre ragazze che in autonomia, perché naturalmente deve essere fatto tutto un percorso, in autonomia vivranno in un appartamento collocato a Lavannetti, dove ci sono quegli appartamenti di fianco all'RSA. È stato attrezzato con il PNRR un appartamento e col 1° di dicembre queste persone vivranno insieme. Un altro sarà anche a Borgo Sacco. Andiamo avanti anche con il discorso della comunità Arancio, anche questo in Via della Terra, anche questo è una comunità dove persone anziane, disabili, vivono insieme e una volta andavano alla casa di riposo, insomma non era certamente il posto più adeguato per loro. Quindi questi vivono insieme, vanno a fare la spesa, organizzano anche delle gite, cioè una qualità di vita assolutamente diversa e naturalmente con un'aspettativa di vita più qualificante. Per quanto riguarda i minori, come avete già avuto modo di vedere, abbiamo ultimato il discorso della coprogettazione, che è partita naturalmente a settembre con i vari servizi, e con questo discorso della coprogettazione sostanzialmente, mentre prima si coprivano alcune zone della nostra città, il Brione piuttosto che San Giorgio, piuttosto che Marco, abbiamo una copertura a 360 gradi di tutto il territorio comunale, naturalmente in continuo confronto anche tra di loro e con le scuole. Cioè queste le associazioni del terzo settore, mentre prima ragionavano ognuna per proprio conto, no? Coltivando il proprio orticello, come dico io, adesso si incontrano regolarmente una volta al mese per fare il punto della situazione e per cercare di ragionare, di fare un'analisi insieme di quelli che sono i bisogni. Dunque, vediamo cosa... Ecco, dobbiamo ancora naturalmente raggiungere tutti gli obiettivi che sono stati messi a punto nella coprogettazione, ma nel 2024 naturalmente questo sarà portato a termine. Inoltre con il finanziamento del PNRR abbiamo anche messo in campo degli interventi di educazione per i minori e per aiuto dei disabili. Sarà attrezzato un appartamento all'ex Acli a Borgo Sacco, dove saranno ospitate due persone disabili, e abbiamo anche in programma, cioè sta partendo, la ristrutturazione del centro diurno del Portico, dove naturalmente ci saranno delle opportunità importanti, perché la parte dove c'è il dormitorio l'avevamo già sistemata con 150.000 euro a suo tempo. Adesso con il PNRR abbiamo questa opportunità e quindi metteremo a posto tutta la parte diurna. Inoltre sta procedendo in maniera significativa la nostra unità di strada. È partito anche il PRINS, che sarebbe praticamente un punto di ascolto 24 ore su 24 sui bisogni delle persone, e l'unità di strada sta seguendo e monitorando le situazioni che ci sono in giro di persone senza fissa dimora. Abbiamo dei numeri significativi, nel senso che abbiamo circa 39 persone che dormono fuori, e tra queste sono 5 donne, sostanzialmente tra questi sono enumerati anche 10 persone rumene che queste non accettano di essere, come dire, ospitate in strutture, loro dormono fuori e basta, insomma. E oltre a queste, anche tra le altre persone, come dire, non straniere, abbiamo un certo numero anche di donne, soprattutto, che non vogliono dormire in strutture adeguate, perché sostanzialmente qual è il problema? Hanno magari un compagno, vogliono stare insieme, ma non ci sono in provincia strutture che prevedono, come dire, una convivenza di notte, per cui preferiscono star fuori. E naturalmente noi stiamo monitorando questa situazione e cercando di creare le condizioni con sacchi a pelo, con coperti, insomma cerchiamo di dare una mano per quelle che sono anche quelle, le loro esigenze. E, ecco, per quanto riguarda il discorso delle fragilità a cui accennava anche e dei bisogni che stanno aumentando, la spesa, noi abbiamo fino ad ottobre una spesa per aiuti economici su un trend che è purtroppo in aumento ed è prevalentemente legato al pagamento delle bollette e al pagamento degli affitti o spese condominiali. Abbiamo finora speso bene, per dire spendere bene, 110.000 euro di aiuti a persone che erano in difficoltà contro gli 86.000 euro dello scorso anno. Poi abbiamo anche dato un'opportunità alla neuropsichiatria infantile presso i nostri uffici di avere due uffici dove possono, come dire, proprio perché non c'erano altri spazi, essere visitati e visti questi ragazzini con affetti da malattie, insomma, psichiche o psichiatriche. Ecco, per quanto riguarda, e termino perché vedo che mi stanno guardando in maniera strana, continuo a guardare così sotto, insomma, no? Dico, io c'ho con la coda dell'occhio li ho visti, faccio finta di non vederli, ma comunque niente, l'ultima cosa, lavori socialmente utili, 3D, continuano ad andare avanti, come voi sapete con il 60% del finanziamento della provincia e il 40% finanziamento del comune, oltre naturalmente ai lavori socialmente utili di SMR che sono interamente pagati. Vedo che Angeli non è attento perché questo è un argomento che gli interessa molto, ma non gli importa niente. Vabbè, allora perché dà fastidio, mi hai capito? E allora basta, no? Certo, meno male che c'è. Meno male che c'è. Abbiamo comunque dato lavoro ad un centinaio di persone, l'hanno scoperto, ti dà fastidio un po', se non mi hai capito. E allora? Allora. È anche questione di educazione, punto. Sì, va bene. No, certo, ma certo. Certo. Benissimo. Ah, sì? Ah, bene. Vabbè, dipende dai punti di vista. Allora, abbiamo dato lavoro a 130 persone, 30 di SMR e 100 persone con l'intervento 3D. Ho finito.
Grazie Assessore. Allora passo la parola all'Assessore Bertolini.
Bene, grazie. Io andrò per Maxi Flash.
Il nuovo albero di Natale.
No, aspetta, non è competenza, cioè, permetti. Vi do dei flash per poi essere ovviamente più puntuale nell'ambito di quello che sarà la discussione. Allora, attività economiche, parto dai plateatici, ne fanno discutere anche in questi giorni i giornali, soprattutto nella città di Trento. Noi dal marzo 22 che stiamo relazionando con la sovrintendenza ai beni culturali di Trento, con l'assessore Mignucchi, ovviamente gli uffici di competenza, abbiamo stilato noi un regolamento, perché se attendavamo ancora un po', arrivava il Natale del 25, abbiamo portato all'attenzione il nostro regolamento, lo stanno discutendo, hanno fatto una verifica in tutta la nostra città e adesso unitamente alle categorie e agli altri comuni cerchiamo di concordare un'unità di intenti che sia territoriale. Ecco, per il 2024 vi dico solo che abbiamo definito e deliberato il canone permanente rispetto alla temporanea per il nostro comune. Taxi, sono stati fatti 3 incontri con le categorie, che a Rovereto sono 2. Facciamo flash perché sennò... No, niente. E per un complessivo di 10 autovetture di servizio. Le tariffe erano ferme ormai da parecchi anni, si parla del 2014, e quindi sono state valutate da una commissione interna e prossimamente si andrà a una definizione di una rivisitazione della tariffa, delle tariffe, in maniera tale da adeguare chiaramente agli aumenti che ci sono stati. Il mercato, anche per il mercato settimanale del martedì, è in ballo la partita, la definizione del nuovo regolamento interno che porterà appunto la validità fino al 2032. In senso generale cercheremo, per ovvie ragioni anche di sicurezza, quindi passaggio, mezzi di soccorso e quant'altro, di ridurre di 5 stalli quelli che sono ormai 151-150 riguardanti appunto i nostri mercati. Volevo portare un sostegno alle attività economiche ragionando su una nuova ipotesi di mutui a tasso zero anche per il 2024, ancora magari in forma ridotta rispetto alle precedenti, però problemi normativi e amministrativi interni piuttosto che bancari mi hanno fatto riformulare il tutto in un'altra proposta, e cioè per il 2023 a scavalco appunto sul 2024 ci sarà una nuova tranche che la potremmo definire la terza, riguardante appunto le categorie economiche del comune di Rovereto, per un ulteriore contributo a fondo perduto sempre del 50% inteso della spesa ammessa, considerando però un plafond massimo di 200-250 mila euro per appunto il prossimo esercizio. Ha già ricordato la sindaca prima il discorso IMIS, quindi tutte le agevolazioni che sono state applicate sulla Tari, la parte riguardante la quota fissa, insomma altre cose che sono state prorogate diciamo anche per il prossimo esercizio. Ecco, per quanto riguarda ulteriori definizioni, sono state riformulate, portate in giunta e quindi assolutamente deliberate a favore, le 2 ore di sosta gratis in struttura per acquisti in centro, e è stata prorogata la durata fino al 30 giugno 2024, e in più è stata ristabilita diciamo le 2 ore di sosta gratis in pausa pranzo dalle 12 alle 4, con durata fino a tutto il 24. Teniamo presente poi che chi utilizzerà per il pagamento della sosta le app Easy Park oppure MoneyGo ci sarà l'agevolazione del 10%. Passo velocissimamente al discorso di rigenerazione urbana, che come sapete prevede l'interlocuzione e la partecipazione al tavolo anche di altri assessori, quali le attività economiche che è sottoscritto, però cultura, turismo e qualità del vivere urbano. Sono stati definiti gli ulteriori 2 distretti nel 2023 rispetto ai 5 iniziali. Ricordo che ognuno dei distretti comunque riceve un contributo all'amministrazione comunale di ben 15.000 euro l'anno per, come dire, che va sempre secondo rendicontazione chiaramente, ma per i programmi presentati e quindi per tutte le attività che svolgeranno nell'ambito del singolo distretto. Quindi sono anche lì, sono 100.000 euro che vengono messi a disposizione delle categorie. È stata costituita la commissione per il chilometro delle meraviglie, e che ha tenuto e terrà in considerazione chiaramente i lavori che sono pervenuti secondo il bando che era stato proposto a suo tempo. E verrà impostata una bozza, io dico tipo entro l'anno, se ce la si fa, tipo capitolato di appalto, un'impostazione tale per cui nel 2024 si possa procedere con un cronogramma lavori abbastanza definito. Sono iniziati, a cui ho partecipato anch'io, incontri sul territorio diciamo sovracomunale, quindi con altri comuni interessati alla rigenerazione urbana. L'avrete detto, anche ALA ha già aderito al protocollo d'intesa ANCI-UCT, quindi comune di riferimento, amministrazione di riferimento con Unione Commercio, hanno partecipato altri comuni come Mori e Volano, e quindi c'è già un insieme di amministrazioni che tendono a sviluppare, a verificare e cercare di impostare anche nel proprio comune questo tipo di approccio che, ripeto, a Rovereto da un anno insomma ha avuto inizio. Auspicherei che ci potesse essere a livello provinciale un coordinamento complessivo affinché la rigenerazione urbana, ecco, non sia un nomignolo buttato là per il capriccio di qualcuno, ma diventi un modo veramente concreto per affrontare a livello dei singoli, delle singole realtà, quello che è un processo di mercato che evidentemente è già stato detto, e lo dirò in maniera più puntuale prossimamente, assai complicato. Stiamo definendo con gli uffici e quindi anche con l'aiuto appunto dei nostri collaboratori, in primis il dottor Montefiori, il processo di mappatura che avevamo già fatto portando a verifica 2021 su 2018, verrà riconfermato diciamo la mappatura, il censimento 2023 su 2021, quindi un monitoraggio aggiornato di tutti i 5 distretti più evidentemente i 2 ulteriori che si sono affiancati ai precedenti. Verranno appunto verificati tutti quelli in essere per merceologia, le unità ferme per vari motivi, vedremo gli spazi chiusi a che titolo, e inoltre ho voluto anche un'ulteriore mappatura / censimento puntuale su quello che per me è la stecca che va dalla rotatoria quella del diciamo di via del Garda fino alla Favorita, proprio per capire le tipologie merceologiche, i negozi e le metrature che sono all'interno di quel settore di città. Io mi fermo qua e ripeto, a disposizione prossimamente.
Grazie assessore, la parola assessore Bortot.
Grazie presidente. Mi pare di ricordare comunque che una gran parte delle cose che andrò a toccare, a illustrare, sono già state oggetto di intervento, comunque di approfondimento nel recente assestamento di bilancio. E, recuperando anche quanto detto dalla sindaca prima, diciamo che questa la traccia delle azioni che seguiranno nei prossimi mesi poi, come dire, sarà interessata dall'interruzione elettorale comunale, ma comunque il filo conduttore di queste evoluzioni, di questi investimenti, di queste prospettive, come dire, si conserverà, anche perché citerò le principali, ecco. Voglio anche ricordare che il destino di tante iniziative dell'assessorato allo sport e al turismo poi si intrecciano a doppia mandata con gli interventi di altri assessorati. Viene in mente quello ad esempio della gestione del verde, piuttosto che i lavori pubblici, o ancora maggiormente il commercio e le iniziative a sostegno del commercio. Io partirei ricordando l'investimento sullo stadio Quercia che è già stato cantierato, tra l'altro con l'installazione del cantiere siamo anche intervenuti sulla viabilità di via Bonporti, quindi recuperando quei parcheggi che erano andati persi con l'inizio degli scavi. E lo stadio attualmente vede l'attuazione della seconda parte del primo lotto, cioè la messa a dimora di questi diaframmi di stabilizzazione del grande areale che poi dovrà sostenere tutta la struttura della tribuna. Il lavoro procede speditamente e già dalla tarda primavera avrà inizio la parte di cantiere delle strutture in calcestruzzo che sosterranno poi le gradinate. Voglio anche ricordare che cercheremo di velocizzare almeno il ripristino della capienza che aveva il Quercia prima dell'inizio lavori per restituirlo intanto alle attività che si svolgono sulla pista, quindi il meeting, e sul campo, come magari richiede alle volte, o quasi sempre direi, il torneo della pace. Ecco. E, tra l'altro ricordo anche che quel cantiere, almeno per la parte che riguarda l'atletica al coperto, dovrà essere terminato entro il 2026, anno in cui scade il finanziamento del CONI. Per quanto riguarda invece altri siti dello sport, ricordo che stanno procedendo speditamente i lavori di ultimazione del tennis Lungoleno e in parallelo ai lavori è stato redatto anche l'impianto di bando per la gestione del posto, del luogo, e bando che verrà sottoposto prima dell'emissione al parere del NAVIP per avere, come dire, un'ulteriore forza prima di renderlo pubblico. E il tennis Lungoleno avrà, come ricordavo già in sede di qualche altra seduta fa, due campi da tennis in terra battuta e due campi da padel, e con l'opzione in futura di poterli anche andare a coprire nella stagione invernale. In parallelo anche qualche centinaio di metri più ovest le fucine saranno interessate all'inizio della prossima estate dal rifacimento del campo sintetico, e anche per le fucine è in arrivo una edizione parzialmente rivisitata del bando, tenuto conto che il precedente direttivo, come dire, si è parzialmente riformulato e ricostituito nell'attuale struttura dirigente, quindi col campo fatto e col direttivo stabile si riesce anche ad accompagnare il nuovo bando di gestione del bar a servizio sia del centro sportivo che del Lungoleno destro. Ha avuto un momento di sospensione l'intervento dell'ascito Barbazza sull'oratorio di Sacco, perché come avrete appreso dalle cronache qualche settimana fa da Padova è arrivata la notizia che l'oratorio chiuderà, o almeno perderà la parte tra virgolette religiosa entro i prossimi due anni, e quindi i frati francescani in particolare, e quindi ci sarà da risedersi e vedere come si possa ricostruire un nuovo equilibrio di gestione su quello che è un investimento comunque che è stato già perfezionato anche in dettaglio rispetto al rinnovamento dei luoghi esterni dell'oratorio medesimo. Ci saranno anche gli ultimi lavori di adeguamento del campo centrale della Valdresca e dell'impianto di illuminazione. A proposito voglio anche ricordare che a questo processo di rinnovamento del centro Valdresca è corrisposto anche un parallelo innalzamento della qualità delle attività e degli eventi, tra due settimane avremo nuovamente un'edizione dei campionati italiani di tennis maschili under 16 e il direttivo del tennis sta contattando e contrattando la federazione per ottenere nuovamente un evento ATP il prossimo mese di febbraio. E a proposito, siamo anche fortunati che tutta questa attività di rinnovamento e di riqualificazione delle attività poi è accompagnata un'attenzione ritrovata verso il mondo del tennis grazie, come dire, a grandi risultati che avvengono sia nel settore maschile che in quello femminile a livello professionistico. Quindi questo fa da brivio, accompagna anche i nostri investimenti e siamo pronti comunque ad avere anche, a gestire anche i numeri che solitamente crescono a fronte di queste grandi tornate di passione nazionale. Ecco. E rispetto al turismo, voglio ricordare che ci impegneremo a sviluppare un progetto di fattibilità per l'area attrezzata dei camper alla Valdresca. Il Comune si è impegnato ad acquisire, o forse ha già acquisito, una superficie di oltre 2.000 metri quadri e rappresenta quella dimensione una superficie ottimale per studiare la realizzazione di piazzole attrezzate, peraltro nel cuore di un'area che è già molto frequentata da questo tipo di automezzi, ma che può diventare stabilmente il riferimento per gli appassionati di camper. Nel frattempo è stato assunta in carico da SMR la gestione della piccola area camper attrezzata in prossimità dello stadio, con investimenti e un rapido innalzamento della qualità del servizio restituito. E verrà impostato anche un progetto di evoluzione dell'ospitalità all'ostello. Voi sapete che qualche anno fa il Comune ha acquisito l'immobile a fianco dell'ostello, dove era il Bar Bianco una volta, e là con l'attuale gestione o comunque con i portatori di interesse si studierà un progetto di finanza pubblico-privato per poter dare luogo anche a questo tipo di intervento e venga restituito quindi un ulteriore luogo per ospitalità turistica alla città di Rovereto. Ricordavo prima la collaborazione con gli altri assessorati nella direzione di migliorare anche le piccole aree urbane vocate al turismo. La prima sarà la Piazza delle Ocche, per la quale è già stato predisposto un nuovo impianto di illuminazione e che verrà attuato nel momento in cui verrà rimossa la gru che attualmente serve ai lavori di ristrutturazione della medesima piazza. Per i gemellaggi procederemo col potenziamento dei rapporti soprattutto tra scuole, la cui attuazione porta alla va nella direzione degli intendimenti che spesso accompagnano la formulazione dei gemellaggi stessi. Nel prossimo mese di dicembre in particolare alcune scuole del Don Milani per la prima volta delle superiori verranno ospitate a Kuftan con restituzione di una esperienza scolastica già avvenuta da parte degli studenti di Kufstein sul medesimo Istituto Superiore di Rovereto. E io ho terminato.
Grazie Assessore. Assessore Mignucchi.
Grazie Presidente, che il mio intervento sarà non molto lungo, ma perché credo che in qualche modo avere insomma le competenze su un assessorato che si occupa di pianificazione urbanistica e di procedimenti che hanno anche un tempo, no, necessario per la propria attuazione, in questa fine di consigliatura è inappropriato in qualche modo avviare processi nuovi e che ovviamente poi non avrebbero il tempo per essere attuati.
Quindi credo che sia importante in questo, in questa presentazione all'interno del documento unico di programmazione evidenziare quelli che secondo me sono elementi di novità. Elementi di novità che è già stato citato dalla sindaca reggente, è stato già in qualche modo affrontato e ho visto che ha trovato anche un'ampia, come dire, rappresentazione all'interno di questo breve fascicolo messo a disposizione dagli uffici, quello che si sta delineando, sta prendendo corpo come progetto stazione di trasformazione. Mi prendo appunto questo tempo per spiegare un attimo lo stato dell'arte, anche vista la scienza della collega Nicole Cossali, che con l'assessorato alla cultura e ai giovani ha seguito assieme a me questa avventura, come possiamo definire, e anche ringrazio la consigliera Miorandi per le deleghe e per, come dire, il contributo molto fattivo che ha messo in campo su questa progettazione. È importante questa esperienza che stiamo facendo, questa avventura che abbiamo iniziato all'interno della città, proprio perché è un elemento di novità, che nasce da esigenze specifiche, ovvero quello di cercare di portare sulla nostra città delle riflessioni, dei temi che, come diceva prima appunto la sindaca, che riguardano non solo la rigenerazione di spazi, ma mettere in campo, ci dà la possibilità di mettere in campo delle politiche legate alla transizione ecologica, alla sostenibilità in una maniera molto, molto ampia, con la consapevolezza e con la certezza che abbiamo anche le risorse per mettere in campo queste politiche. Ed è questo l'elemento centrale, non solo, come dire, la possibilità appunto di affrontare delle visioni, dei temi, delle, come dire, immaginare il futuro della città, ma tenere molto alta l'asticella di questa immaginazione, ma avere anche la consapevolezza che questa immaginazione in realtà poi si traduce in atti concreti. E questo è avvenuto per la prima volta attraverso un finanziamento importante della Comunità Europea. Io lo definisco in maniera un po', forse per farmi capire, perché quando parlo di queste cose molte volte, non perché io ne sappia molto, perché anche per me sono elementi di novità, però per spiegarlo dico, è come avessimo vinto la Champions League dei bandi europei, no? Per far capire la portata effettivamente di questo bando. Perché noi esperienza ne abbiamo già avuto, però di questa portata è stata la prima volta. Allora, è chiaro che questo è uno sforzo collettivo, uno sforzo che riguarda tutta la città, che riguarda soprattutto l'intero apparato amministrativo, tecnico, amministrativo appunto del Comune di Rovereto. E ringrazio da questo punto di vista lo sforzo che è stato messo in campo dalla struttura, perché nelle riunioni, nei tavoli che si stanno appunto formando in questo primo periodo, il progetto è partito col 1° di ottobre, e noi abbiamo tutti i servizi trasversalmente, come dire, coinvolti. Allora io ricordo in prima battuta di questa consigliatura quando l'ex sindaco Valduga parlava appunto come atto, come dire, di in qualche modo di definizione, no, di una fisionomia di questa tornata politico-amministrativa, era proprio quella della trasversalità. Allora credo che effettivamente con questo progetto abbiamo non solo, perché devo dire la verità, con gli altri assessorati si è lavorato molto bene in questi anni, ma abbiamo anche la possibilità, insomma, di mettere alla prova questa trasversalità. Però è una trasversalità che non è solo politica, come detto, è anche tecnica e amministrativa, e quindi è uno sforzo in più anche per la struttura, che non ringrazierò mai abbastanza. E non è stata la prima volta, sono anni nei quali, insomma, abbiamo saputo e già è stato detto, il PNRR ha portato all'interno dell'organizzazione comunale la necessità di ripensare le procedure, le prassi, eccetera. E devo dire anche, come dire, la componente economica non è secondaria. Io credo che i soldi bisogna andare a prenderli dove ci sono. E una buona amministrazione è quella che si organizza affinché questo accada. E lo dico perché è evidente che la provincia di Trento sta vivendo quello che probabilmente il resto delle regioni d'Italia vive a partire dalla metà degli anni 90, la cosiddetta, come dire, contrazione della spesa pubblica. Noi probabilmente ce ne accorgiamo solo ora, da qualche anno a questa parte. Quindi io mi auguro, ed essendo l'ultima variante al DUP che noi portiamo all'attenzione di questo Consiglio prima delle elezioni comunali della prossima estate, un po' primavera quando sarà, che questo focus di questo progetto europeo che noi lasciamo all'interno del gruppo venga effettivamente da chi verrà come una grande opportunità non solo, come detto, di riqualificare degli spazi, ma di riorganizzare la struttura tecnico-amministrativa del comune, aprire opportunità di finanziamento, come detto, dove i soldi ci sono, e non avere quell'atteggiamento, come dire, di chi gli piacerebbe fare una cosa ma non la fa perché magari un ente superiore i soldi non glieli dà. Per cui credo che non glieli dà non perché magari non glieli vuole dare, magari non glieli dà perché probabilmente magari non ne ha neanche abbastanza, insomma. Quindi effettivamente credo che questo sia un dato da tenere ben presente, da riportare, come dire, come detto, un elemento di novità, ma anche una sfida per l'intera comunità. Passando di scala in maniera, come dire, abbastanza rapida, ecco, sul fronte dell'urbanistica io credo che, insomma, siano stati fatti in questi 2-3 anni, appunto, con il poco tempo a disposizione, perché la pianificazione porta con sé delle procedure abbastanza complesse, si è cercato di, insomma, facilitare alcuni processi che erano in campo, che erano già in atto, e l'abbiamo visto appunto di recente con una procedura che è in fase di ultimazione per quanto riguarda l'adozione definitiva delle varianti, e faccio riferimento agli accordi urbanistici, che credo poi entro la fine dell'anno, appena probabilmente dopo le feste di Natale, riusciremo a portare appunto per chiudere l'iter all'interno appunto dell'amministrazione, che poi passare all'approvazione da parte della giunta provinciale. E, dal punto di vista invece delle progettazioni, come dire, più di dettaglio, devo, come dire, mostro una certa soddisfazione per i rapporti che si sono mantenuti con il SOVA, ad esempio, con il servizio di ripristino della provincia, che sta lavorando appunto in città, in alcune aree che avevano bisogno di riqualificazione, queste poi magari credo che anche l'assessor Ploteger, essendo che anche questa è un tema, a, come dire, trasversale tra il verde, insomma, la qualità del vivere urbano e i lavori pubblici, avrà modo eventualmente di approfondire. Comunque sono stati conclusi i lavori nella zona di via Benacense e via Ronchi, e adesso sono partiti i lavori di sistemazione delle aree verdi marginali al campo di Lizzana. Qui verrà realizzata anche una piccola area cani per dare appunto soddisfazione a quelle che sono state le richieste della circoscrizione. C'è un impegno sempre da parte del SOV, un'interlocuzione in corso per avviare anche i lavori rispetto all'ex mangimificio SAV. Voi sapete che l'ex mangimificio SAV è stato oggetto di un progetto partecipato con la circoscrizione nord, ovviamente è un'area che non è di proprietà del comune di Rovereto, però c'è una convenzione con ITEA che, a seguito delle demolizioni dei... Io gradirei di essere minimamente ascoltato, se posso, minimamente proprio. Io cercherò di essere più breve che posso, però minimamente ascoltato, grazie. Quindi con questa interlocuzione, come dire, con ITEA e con il SOVA si cercherà appunto di dare concretezza anche quel tipo di lavoro. È stata individuata, come dire, e io ringrazio anche in questo caso la circoscrizione nord, che è riuscita a fare sintesi su un tema molto complesso, che sarà proprio quello della riqualificazione, l'individuazione dell'area delle feste, e che noi abbiamo interpretato come opportunità di riqualificazione della Piazza della Pace. Ecco, ha trovato spazio all'interno dei programmi dell'amministrazione questo approfondimento, che vorrà essere, come dire, in qualche modo portato alla sua definizione, credo, nei primi mesi dell'anno, per poi anche qui lasciare probabilmente in eredità questa possibilità di risolvere una questione annosa, che è al contempo di rigenerazione di uno spazio, ma anche di qualificazione e di messa in protezione di tutta un'attività, come dire, sociale, che fa riferimento alle iniziative del Comitato Iniziative Brione, piuttosto del Circolo Sardo, che è giusto che trovi in qualche modo una compiutezza. Sì, nella spesa, come dire, in conto capitale, nel bilancio sono state trovate risorse per agganciarsi a quello che prima l'assessore Prote, che parlava di intervento appunto sui campi da tennis portava sui campi da tennis di via Lungoleno. Abbiamo previsto le risorse per avviare una riqualificazione anche delle aree gioco, quella è una delle aree centrali più importanti. Voi sapete che in questi anni, partendo dalle periferie e andando verso il centro, abbiamo messo a punto le aree gioco dei parchi di Noriglio, piuttosto che Brione e Marco. Ovviamente dei due parchi cittadini avevamo, tra virgolette, l'imbarazzo della scelta, perché tutti e due le aree gioco non sono messe molto bene, perché sono piuttosto datate. Abbiamo preferito orientare le risorse sul parco alla pista, questa, proprio perché a seguito dell'intervento sui campi da tennis c'era la necessità di rendere decorosi anche gli spazi ad essi marginali. Velocemente sul tema, sul tema della mobilità, allora avete visto che in questi giorni ha iniziato quel piccolo cantiere in Piazza Le Orsi, credo che anche questo è un intervento minimale che però ha anche un significato, cioè probabilmente riusciremo a togliere l'ultimo dei semafori superstiti nella rotatoria di Piazza Le Orsi, perché si prevede lo spostamento più a nord del passaggio pedonale, questo proprio per cercare di rendere tutto molto più fruibile, tutto molto più fluido in questa fase del cantiere. Allo stesso tempo sui temi della mobilità stiamo intervenendo, l'abbiamo messo le risorse in bilancio ancora nell'assestamento, adesso si stanno formalizzando gli incarichi, la sistemazione, la rifasatura del semaforo, quello che più ci dà in qualche modo criticità nella città, che è quello tra via Cavour e via Albert. Lì abbiamo effettivamente, con il rinnovo del contratto di servizio sulla gestione dei semafori, abbiamo trovato una situazione un po' particolare, nel senso che non so se avete notato che prima dell'inizio della scuola in fretta e in furia siamo riusciti a fare quello scavo che tagliava a metà proprio per ricablare tutti i corrugati, per riuscire di fatto a predisporre la parte di passaggio dei fili per poter appunto ricablare tutto il semaforo. I tecnici ci dicono che possiamo recuperare da una a due fasi semaforiche e questo è un dato importante, pensando a come il semaforo di via Albert e di via Saibanti è quello che in qualche modo la cui efficienza ha un effetto anche sulla rotatoria, quella del Poli, e quella intermedia, quella tra il cavalcavia di Sacco. Rapidamente poi finisco, buoni rapporti con SMR, voi avete visto che il rinnovo dei contratti di servizio, tutta la parte più legata alla gestione della società, ha messo in condizione SMR di operare in maniera più ampia, più libera e anche con maggiore efficacia. Questo l'abbiamo visto sul tema della sosta, mi piace tornare su questo argomento in maniera molto breve per rimarcare che questa delibera che abbiamo portato in giunta la settimana scorsa, che il collega Bertolini ha citato rispetto alla sosta in zona pranzo, il pagamento, gli sconti per l'uso dell'app e l'altra cosa, è il sesto provvedimento che facciamo da quando è entrata in vigore la nuova politica tarifaria, la nuova strategia sulla sosta, e questo a dimostrare come rispetto all'immobilismo che ha caratterizzato la sosta negli anni scorsi, il piano che è stato approvato sarà, e anche questo nei prossimi anni dovrà essere, un piano dinamico, perché la tecnologia che abbiamo a disposizione, la capacità di rilevare sempre, continuamente i dati sull'uso dei parcheggi, ci deve mettere nelle condizioni sempre, ogni sei mesi, una volta all'anno, di prendere in mano i dati, analizzare questi dati e dove è necessario fare dei correttivi, perché l'obiettivo è quello di garantire il miglior servizio possibile ai cittadini, e questo vale anche in termini di traffico, di ZTL, perché ovviamente a bilancio le risorse per gli varchi elettronici sono rimaste, anche perché la gara che SMR sta mettendo in atto è in fase di conclusione, si sta definendo la ditta che sarà poi quella che opererà in città per la definizione dei varchi. Anche qui io non mi stuferò mai di dirlo, al di là delle polemiche che sono nate attorno a questo tema, è importante che i temi delle gestione degli accessi, del traffico, delle modalità di gestire gli spostamenti all'interno del centro abitato, in particolare il centro storico, vengano gestite con processi e sistemi che hanno la caratteristica di essere dinamici, facilmente orientabili, facilmente plasmabili a quelle che sono le necessità, anche a volte le urgenze e le necessità di una città. Questo è importante, la tecnologia in questo momento ci sta venendo incontro. Da ultimo, le risorse che a bilancio sono i trasferimenti di terra per la parte della manutenzione straordinaria, e qua faccio riferimento ai parcheggi in struttura, ce l'abbiamo sempre detto, perché la città sia appetibile, perché i parcheggi in struttura possano essere utilizzati, è giusto che siano anche messi nelle condizioni di poter essere degli spazi sicuri, decenti e tenuti in manutenzione. Grazie.
Grazie assessore. L'ultimo a parlare, l'assessore Ploteger.
Grazie Presidente. Per quanto attiene il comparto delle opere pubbliche, merita ricordare che l'amministrazione risulta particolarmente attenta, puntuale alla realizzazione di interventi differenziati per funzione, importo e valenza pubblicistica. In primo luogo si devono ricordare le numerose opere finanziate o cofinanziate mediante il PNRR e il piano complementare. Tra queste dobbiamo annoverarne una decina per un importo complessivo all'ordo degli oneri riflessi di oltre 23 milioni di euro. Ecco, solo a titolo di memoria ricordo i lavori di efficientamento energetico del Teatro Zandonai e del Teatro La Cartiera, che gli stessi hanno trovato anche ultimazione e completamento per un importo complessivo di 525.000 euro. Significativa poi appare la riqualificazione del giardino del Palazzo Bettagrillo. Nel complesso i lavori hanno trovato ultimazione e le opere e i servizi annessi ammontano un importo di 400.000 euro. Attenzione poi è stata riservata agli interventi di riqualificazione energetica delle caldaie e degli impianti termici comunali per un importo anche qui di 500.000 euro. Durante il 2023 sono state espletate le procedure di gara per la realizzazione del polo 06 a Borgo Sacco, ne ha dato cenno anche la sindaca, per un importo di oltre 8.750.000 euro e i lavori inizieranno entro l'anno. In avanzato stato realizzativo risultano le opere volte all'approntamento di una mensa presso la scuola Damiano Chiesa e anche qui l'importo di 1.800.000 euro. Poi le scuole Dante Alighieri in via Benacense sono state efficientate per oltre il 50% a livello sismico ed energetico e l'importo, diciamo che l'intervento troverà completamento nel 2024 durante il periodo estivo e l'importo qua le opere ammontano per 2.800.000 euro. L'edificio destinato invece alle abitazioni sociali di via Maioliche è stato demolito ed è in fase di totale ricostruzione e qui le opere ammontano a 2.660.000 euro. Nel campo del sociale gli interventi legati invece all'edificio ex Acli di Borgo Sacco e dell'edificio Il Portico sono in fase di progettazione per un importo complessivo di quasi 700.000 euro. Le opere sopradescritte hanno comportato ovviamente un carico di lavoro assolutamente straordinario e hanno infatti coinvolto una sessantina di professionisti esterni e 16 funzionari interni. Poi un occhio di riguardo è stato dato come altro comparto di significanza, il livello circoscrizionale. In termini del tutto generali, nel corso dell'anno sono state censite le richieste delle varie circoscrizioni e l'evasione della manutenzione minuta ha interessato oltre 2.000 interventi a livello circoscrizionale. Di seguito volevo anche dare cenno di qualche, a livello esemplificativo, di alcuni interventi. Per quanto riguarda Noriglio, sono stati sistemati gli spazi pertinenziali della scuola, sono state fatte delle verifiche organolettiche dell'acqua potabile di Moietto, sono stata messa in sicurezza dei percorsi pedonali sulla strada provinciale 12, che è stata fatta la progettazione, che poi ha trovato anche finanziamento poi da parte della provincia. La sistemazione delle fontane è stata fatta in località Toldi, Costa e Fontani e una progettazione di impianto semaforico per l'intersezione con località Finocchio. Alcune ovviamente poi cose minori come specchi, illuminazione pubblica e anche un lavoro che è in linea anche con le linee programmatiche che riguarda la sistemazione di strade interpoderali. Per quanto riguarda Marco, abbiamo provveduto alla posa di speed check come richiesto all'unanimità dalla circoscrizione. Abbiamo poi posizionato dei sistemi di videosorveglianza anche riposizionabili. Per il 2024 pensiamo di acquistarne altri, quantomeno quelli mobili da riposizionare per incrementare il numero di possibilità di videosorveglianza anche nelle circoscrizioni. E poi è stata fatta tutta la finanziata e progettata tutta la progettazione che riguarda il marciapiede di via Varini, che anche qui ha trovato poi finanziamento da parte della provincia, oltre che della quota parte che era già stata, diciamo, destinata dal comune. Anche qui nell'ambito di Marco, soprattutto Marco e Noriglio, dove sono più presenti strade interpoderali, sono stati fatti degli interventi abbastanza rilevanti. Per quanto riguarda Borgo Sacco, abbiamo provveduto alla progettazione e appalto di via Montelgara, di Monte Ortigara. È stato un lavoro, è un lavoro molto complesso, partiranno adesso le opere, gli asfalti di via del Murero, la sistemazione via Prato, poi abbiamo fatto dei ragionamenti su altre vie, anche qui sistemi di videosorveglianza. Abbiamo fatto quell'intervento su via Zeni per la mitigazione della pericolosità rispetto agli attraversamenti pedonali, e poi abbiamo provveduto a un finanziamento per la copertura di stalli bici nel parcheggio di via Zeni. Questa è una delle richieste che con SMR stiamo assolutamente facendo. E un'altra cosa importante che riguarda la città, ma che insiste sulla circoscrizione di Sacco, è che stiamo realizzando il giardino d'inverno alla casa di riposo Colbe, e sono stati già installati lo scheletro, e poi verrà corredato da vetrate e fatto un lavoro per realizzare quell'espansione della RSA. Per quanto riguarda la Nord, abbiamo realizzato un marciapiede in via Tiella, abbiamo provveduto a una serie di asfaltature richieste dalla circoscrizione. Fra l'edilizia scolastica, che è di competenza anche della sindaca, abbiamo fatto dei lavori sulle scuole medie Gandhi, e anche nelle vacanze di Natale ne faremo altri per migliorare la qualità della vita degli alunni. Una sistemazione viadotto che conduce allo stadio, faremo ancora delle asfaltature su Sant'Ilario, una parte l'abbiamo fatta, ma adesso dopo le piogge dovremo provvedere ancora a fare altre asfaltature. E per il periodo 2024 affideremo una importante progettualità per rivalutare quella che è Piazza della Pace. E la circoscrizione poi ci ha chiesto anche la sistemazione di strade e marciapiedi di quartiere, e poi ovviamente ne ha parlato già l'assessore Bortot, i lavori di qualificazione generale dello stadio. Per quanto riguarda la circoscrizione centro, le opere inizieranno a breve per quanto riguarda la progettazione di vicolo Parolari. C'è stata una riqualificazione nell'ambito dell'Urban City, e poi anche qui abbiamo provveduto a diverse manutenzioni di strade cittadine, fra cui anche Piazzale Orsi. Alla sud i lavori di approntamento della strada salita Sant'Antonio sono stati sono iniziati, tutta la parte del progetto iniziale è stato ultimato, e abbiamo provveduto a finanziare il completamento in capo in coda alla progettualità per finire l'opera a livello completo, e stanno lavorando anche adesso. Abbiamo sistemato gli orti di via Venezia, che era una richiesta della circoscrizione. Stiamo per realizzare la messa in sicurezza in via Lesugna, ho già detto delle scuole Dante Alighieri e del Palazzo Bettagrillo nell'ambito del PNRR, che insistono entrambi sulla sud. Per quanto riguarda Lissana, abbiamo portato avanti siamo arrivati addirittura a un parere positivo da parte della conferenza di servizi decisoria il 24 agosto in provincia per tutta la ciclabilità che riguarda Lissana, zona industriale Lissana Marco, poi verso che va verso Marco. Abbiamo sistemato tutta una serie di spazi verdi affini in via Tagliamento, la realizzazione dell'opera Orme dei Dinosauri che sta per partire, e anche la progettazione della Baita degli Alpini. Poi abbiamo finanziato, e partiranno i lavori anche per la riqualificazione del parcheggio La Busa, e sempre che insiste sul comune catastale di Lizzana, la progettazione poi sta andando avanti della strada alla Mira. Quanto sopra espresso trova poi completamento con innumerevoli opere che nel corso dell'anno 2023 hanno trovato puntuale finanziamento. Sono opere importanti per l'efficientamento dei servizi pubblici e quant'altro. Poi abbiamo avuto anche la necessità molto recentemente di provvedere a tutta una serie di interventi urgenti che ci sono, diciamo, resi necessari per la situazione meteo. Qua a fine ottobre, inizio novembre, le diverse condizioni proprio meteorologiche hanno determinato vere e proprie emergenze nell'ambito dell'intero territorio provinciale e anche in quello roveretano, ovviamente. In termini di tutto generali, lo stato di allerta ha determinato situazioni di rischio sia per quanto attiene alle componenti idrauliche sia per quelle afferenti all'idrogeologia del territorio. Le opere realizzate hanno ridotto in termini drastici la vulnerabilità del territorio, contraendo significativamente di servizi, disagi e pericolosità diffuse su tutto il territorio. In questa prospettiva non si sono verificate, grazie a Dio, anche situazioni di grave pregiudizio all'incolumità pubblica e comunque l'amministrazione ha agito con tempestività per fronteggiare gli eventi non prevedibili che si sono verificati. Ecco, anche qui volevo farvi qualche esempio: il versante sovrastante la strada provinciale 46 ha ceduto per effetto delle acque di sgrondo e fortunatamente la frana è stata trattenuta da barriere paramassi già poste in opera. L'intervento ha comportato la chiusura stradale per qualche giorno e l'amministrazione ha quindi progettualizzato e realizzato le prime opere di difesa e di contenimento. La spesa presunta, abbiamo speso adesso 70-80 mila euro, ma ce ne vorranno ancora 100 mila euro poi per sistemare e finire il lavoro. Poi abbiamo dovuto provvedere a delle opere di sistemazione di una strada a margine di via Jacob, interessata da evidenti situazioni di criticità. Grazie ad un puntuale monitoraggio e alla definizione di un iter progettuale accelerato, il collegamento verrà sistemato in tempi rapidi. Anche qui dovremo partire a brevissimo con i lavori. Nel frattempo abbiamo inibito al transito l'accesso anche della strada per un valore di 180.000 euro. Poi, per un presidio idraulico di Viale dei Colli, abbiamo una spesa presunta di 25.000 euro, una sistemazione di tratti di asfalto ammalorati quantomeno nella zona industriale per 50.000 euro e anche a Sant'Ilario per altri 50.000 euro. E poi una serie di interventi di manutenzione diffusa delle strade per tamponare quantomeno dove le strade siano più ammalorate, anche qui per altri 20-30.000 euro. Queste sono, diciamo, le opere che in urgenza abbiamo dovuto affrontare in tempi rapidissimi da la fine ottobre ad oggi. 2024, come si può facilmente comprendere, la pluralità delle opere avviate o in corso di ideazione permea in termini assolutamente diffusi e minuti ogni anfratto pubblicistico di valenza comunale. Molte opere progettualizzate nel corso del 2023 troveranno definitiva attuazione nel 2024, anche tenendo conto del fatto che molti interventi richiedono uno scenario pluriennale di attuazione ed altri sono stati programmati durante la stagione autunnale 2023. Nel 2024 il bilancio costituirà quindi una continuità di impegno con quanto già assunto in carico dall'amministrazione, garantendo nel contempo di corroborare ulteriormente azioni concrete volte alla soluzione di problematiche non solo urgenti. In questa prospettiva di attenzione verrà riservata anche al piano degli asfalti con ripristino della segnaletica. Questo ne ragioneremo magari in termini di assestamento anche di bilancio per poter far fronte a determinate situazioni in tempi il più brevi possibile. Ci sarà il completamento, come dicevo prima, della strada Sant'Antonio, ma anche sul versante degli impianti sportivi, come accennava prima il collega Bortò, sono previste soluzioni di intervento per garantire la finitura del manto di gioco dei campi da tennis, la sistemazione di alcune componenti edilizie, presso l'impianto anche delle fucine, il relamping dello spazio adibito al tiro con l'arco, la manutenzione del campo in erba presso lo stadio Quercia, la realizzazione delle nuove pompe di riscaldamento presso alcune strutture. Anche per quanto riguarda poi gli edifici scolastici, dovremo provvedere a tutta una serie di interventi che ci sono stati segnalati per garantire, sia per scuole, diciamo, elementari, medie, ma anche per scuole di infanzia al nido, come ad esempio quello del Brione, e la razionalizzazione, ad esempio, acustica nella mensa delle Damiano Chiesa, dovremo fare tutta una serie di interventi che abbiamo già pianificato. Il bilancio poi prevede anche una serie di interventi di manutenzione straordinaria nel campo poi della pubblica illuminazione, il finanziamento ad esempio delle luci d'emergenza presso alcuni stabili comunali, degli interventi manutentivi presso l'RSA Vannetti, che ovviamente finché diciamo ospita ancora i pazienti deve essere manutenuta al meglio, e poi anche questioni che riguardano cose più minute come la torre civica piuttosto che la biblioteca civica. Troveranno poi attuazione opere di ammodernamento e valorizzazione sia dei cimiteri cittadini sia dei parcheggi scatolari a pagamento. Tali interventi abbiamo fatto un ragionamento con SMR anche per una convenzione che ci permetta di avvalerci della in-house per provvedere a determinati interventi di manutenzione straordinaria. L'amministrazione parallelamente a ciò garantirà anche un supporto economico alla Vannetti nella logica di garantire la qualificazione e l'ammodernamento delle strutture sociosanitarie secondo plausibili riferimenti di qualità e funzionalità degli spazi. In questa prospettiva un impegno particolare verrà assunto dal Comune di Rovereto di concerto con le altre istituzioni coinvolte come la Provincia Autonoma di Trento e l'azienda sanitaria per la riqualificazione sismica anche funzionale della Vannetti. Tale progetto costituirà il prodromo per la collocazione nell'ambito della Casa Rossa di funzioni sanitarie legate alla salute mentale. Sempre sulla scia dell'intersettorialità si sottolinea come l'amministrazione comunale abbia incentivato l'ammodernamento di alcuni stabili comunali grazie anche alla compartecipazione economico e finanziaria da parte dei soggetti fruitori degli immobili stessi, la scuola steineriana, l'asilo Sant'Antonio di Borgosacco, ad esempio spazi pubblici di proprietà parrocchiale Lizzana e spazio deputato alla scuola materna. Dal quadro sopra espresso, chiaramente non esaustivo, perché è impossibile farlo in così poco tempo, si può intuire la plurisettorialità e plurisistematicità degli interventi che direttamente e indirettamente l'amministrazione sta cercando di veicolare. Vi ringrazio per l'attenzione.
Grazie Assessore. Allora, io vista l'ora direi di... Sì. Di chiudere e anche vista la temperatura. Quindi buonanotte a tutti, arrivederci e grazie.